Grazie, fratello. Mentre rimaniamo in piedi, preghiamo. Onnipotente Dio, autore della vita e donatore di tutti i buoni doni spirituali, siamo davvero grati ora per questo grande, meraviglioso e straordinario tempo di comunione nella tua presenza. Segna un importante punto culminante nelle nostre vite, Signore, un tempo che non dimenticheremo mai, a prescindere da quanto tempo dovremo rimanere. E preghiamo, Dio, che in questa sera di chiusura notiamo la scrittura che nel giorno di chiusura della festa Gesù si alzò in mezzo a loro e gridò: se qualcuno ha sete, venga a me. E io prego, Padre Celeste, che quello si ripeta di nuovo stasera, da poter udire la voce del nostro Signore che ci chiama e che ci chiama al suo servizio, ad un cammino più intimo. Sentiamo di aver già udito la sua voce nell'apertura di questi suggelli che ci dice che questo è l'ultimo giorno e che il tempo è vicino. Concedi queste benedizioni che chiediamo, Padre, nel nome di Gesù Cristo e per la sua gloria. Amen. Accomodatevi. Mi piacerebbe aggiungere questo, che di tutti i servizi che ho tenuto in vita mia, credo che questa settimana sia stata il tempo più glorioso di tutta la mia vita nei servizi. Qualunque cosa io abbia, naturalmente ho visto adempiersi grandi miracoli, servizi di guarigione, ma questo va al di là di quello. È stato uno dei momenti più grandi e culminanti della mia vita è stato l'essere qui e vedere il piccolo tabernacolo che ha assunto questo aspetto diverso, non solo quello, ma l'interno ha assunto un aspetto diverso. E ora chiedevo a Billy, ha impiegato così tanto per venire a prendermi, ha detto che c'è stato un altro gruppo che si è battezzato e che questa settimana supera le 100 persone che si sono battezzate nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Così siamo grati e che Dio vi benedica. Ed ora, se non avete alcuna chiesa in cui andare, vi invitiamo qui a venire e avere comunione con noi. Ricordatevi che la chiesa è aperta e non siamo una denominazione. E spero e confido che non diventerà mai una denominazione, solo una fratellanza dove uomini e donne, ragazzi e ragazze si incontrano attorno alla tavola di Dio e hanno comunione attorno alla parola. E noi abbiamo ogni cosa in comune. Ora, e noi abbiamo un meraviglioso pastore, un vero uomo di Dio. E sono così grato di ciò. Se ricordate, un anno fa ci fu una visione che il cibo veniva magazzinato nell'edificio, e questo è esattamente giusto. E noi siamo, ora abbiamo il posto adeguato per le classi della scuola domenicale, per tutte le età, e siamo molto grati per questa opportunità. A volte alcuni hanno detto se potevano avere delle classi di scuola domenicale dove cui poter mandare i propri figli, e ora essi ce l'hanno. Così venite proprio e state con noi se non avete una chiesa in cui andare. Naturalmente se avete una buona chiesa in cui state andando e si predica il Vangelo e così via, ebbene quello è semplicemente un altro nostro gruppo, vedete, che è da qualche altra parte. Ma se non avete nessuna chiesa e siete, sento dire che diversi sono spostati qui da altre parti della nazione per fare di questa la propria chiesa, e noi di certo vi diamo il benvenuto qui alla parola del Signore. E ricordo, credo, quando andai via, vi dissi che i servizi, per quanto mi riguardava, sarebbero stati qui, al tabernacolo. Io non so ancora tutto ciò che il Signore ha per me in futuro, lo affido alla sua mano, non a qualche superstizione o altro. Io semplicemente aspetto giorno dopo giorno che Egli mi guidi nel posto dove posso essergli di miglior servizio. E quando Egli avrà finito con me, allora confido che mi riceverà a casa, in pace. Ed ora sono molto grato per la cooperazione delle persone del tabernacolo. Come mi stava dicendo Billy questa settimana, penso che ogni famiglia che è rappresentata qui attorno a questo tabernacolo abbia portato qualcuno con sé. Gli hanno aperto le loro case, i locali, e hanno accolto le persone che non avevano alcun luogo in cui andare. Ora, quelle sono vere azioni cristiane. In alcune case hanno messo ciascuno in ogni angolino possibile per dare alle persone un posto in cui stare. E questo è avvenuto perché in questo momento è molto difficile trovare un posto a motivo di questo avvenimento in corso nel mondo dello sport, qualche genere di basket o altro. Le prenotazioni erano già state fatte, in più c'è un grande gruppo da, penso che rappresentati qui in questa piccola chiesa, ci siano circa 28 o 30 stati rappresentati proprio qui nella chiesa, oltre a due nazioni estere. Dunque, questo piccolo risveglio, per cui esso in se stesso toglie un bel po' di spazio e soldi. Oggi con alcune persone stavo chiedendo, ho detto, ho appreso che nella riunione non c'erano molte persone dei dintorni di Jeffersonville e qualcuno si è fatto sentire e ha detto, non riuscivamo a entrare. Ebbene, ecco di cosa si trattava. Era quella la ragione. Alcuni della polizia e così via volevano venire alla riunione, ma hanno detto che ne avevano sentito parlare, sono venuti, non sono potuti entrare perché il posto era già pieno perfino ancora prima del tempo in cui potevano entrare. Così forse in seguito hanno avuto tempo e non sono venuti. Così ora le persone stanno venendo da altri posti, per cui siamo molto grati. Ora non so, la prossima cosa che seguirebbe questo sarebbero le sette trombe in un altro messaggio, ma nei suggelli praticamente è inclusa ogni cosa. Le epoche della Chiesa sono venute e abbiamo prima posizionato quelle, cosa che è stata molto importante, ma da quel tempo. Ora l'apertura dei suggelli mostra dove va la Chiesa e come essa finisce. Ed ora penso che il Padre Celeste sia stato certamente benevolo con noi per averci lasciato vedere quello che abbiamo visto. E dico questo, guardando su vecchi appunti su cui ho predicato molti anni fa, che stavo entrando a dire quello che pensavo fosse giusto e proseguire, ma ciò era ben lontano dalla giusta linea. E ora tutti e quattro quei suggelli li predicai in un sermone di circa 20 minuti, tutti quanti, i quattro cavalieri di Apocalisse, li misi tutti insieme, dissi entrava un cavallo bianco, dissi forse quella era l'epoca iniziale, il cavallo seguente portava carestia e poi via di seguito in quel modo, però mai quando la parola venne veramente aperta, era lontano 100 miglia da ciò, quindi è necessario che vigiliamo e aspettiamo e forse doveva esserci questo tempo per farlo, forse ci sono molte cose che sono state dette che potrebbero essere in disaccordo con altre persone. Credo però che quando arriva il grande tempo conclusivo, incontreremo il nostro Signore, scoprirete che ciò era esatto, lo è veramente. Ora le persone che sono da fuori città, dai dintorni di diversi luoghi, che sono venute da diversi stati e nazioni, come apprezzo la vostra sincerità, per il fatto che viaggiate per tutta quella distanza e piegate le vostre vacanze, alcuni di loro persino senza avere un luogo in cui stare, io lo so, perché ho potuto aiutare alcuni di loro a trovare un posto dove stare. Non avevano neanche i soldi per mangiare, né altro, così. E comunque sono persino venuti aspettandosi che avvenisse qualcosa che se ne prendesse cura. E con una fede così grande in questo, che non importa se dovevano stare senza cibo o un posto in cui stare, sono voluti venire comunque per sentir avvenire quelle cose. Quello è veramente valoroso, sapete. E ognuno ha dato davvero il 100%. Ho incontrato mio cognato là in fondo, qual è stato il che si è occupato della muratura della chiesa e via dicendo, e gli stavo dicendo come apprezzo il suo lavoro e non sono un muratore, non ne so nulla in merito, però so cos'è un angolo retto e se viene tirato su proprio bene. E lui ha detto, non c'è quasi mai stato un tempo simile nel quale si sia vista una tale armonia fra gli uomini quando lavorano tutti insieme. Fratello Wood, fratello Robertson, ognuno disposto al proprio posto, tutto il fratello che ha messo l'acustica, l'impianto audio della chiesa, e ogni cosa, hanno detto ogni cosa ha funzionato bene. Quando c'era bisogno di qualcosa, c'era un uomo pronto a farla. Così, cioè, Dio è in tutto l'intero programma. Noi siamo molto grati per questo. Molti grandi donatori della Chiesa per aiutare a costruirla, come il nostro fratello Dow, della sorella Dow, seduti qui, e molti altri che hanno donato molto a questa causa. E penso che proprio al momento che manca, non manca che proprio poco e sarà tutta pagata. Così siamo molto grati per questo. Ricordate, è la vostra Chiesa. perché voi siete servitori di Cristo e questo è lo scopo per cui è stata costruita, una porta aperta per fare servitori e per i servitori che sono già servitori di Cristo, perché entrino e si rallegrino della comunione di Gesù Cristo. E vogliamo sappiate che ognuno è benvenuto. Ed ora, quando a volte mi sentite durante il momento dell'unzione che batto contro la cortina dell'organizzazione, non intendo dirlo contro il vostro pastore, né contro alcun fratello o sorella della Chiesa, perché dopo tutto Dio ha persone in ogni organizzazione esistente. Però Egli non accetta l'organizzazione, Egli accetta l'individuo nell'organizzazione. Non ci vuole un'organizzazione, perciò quando le persone diventano così vincolate all'organizzazione che non possono vedere nient'altro che solamente quello che dice la Chiesa, vedete, e quello causa la rottura della comunione con gli altri, è un sistema con cui Dio non si compiace, è un affare mondano, mai ordinato da Dio. Così ora non intendo alcuni individualmente, cattolico, giudeo, chiunque possa essere, o metodista, battista, presbiteriano, ogni organizzazione, nessuna organizzazione è non denominazionale, tutte, Dio ha figli suoi che sono là dentro. Vedete, e molte volte credo che essi sono là fuori per uno scopo, per dar luce, tirare fuori quelli predestinati da ogni parte. E in quel grande giorno, allora noi vedremo che la Chiesa del Signore Gesù Cristo sarà convocata al grande tempo di raduno nell'aria. E noi saliremo tutti ad incontrarlo. E io sto aspettando quell'ora. Ora, c'è così tanto che si potrebbe dire. E stasera, la sera finale di chiusura, come di solito, ognuno è in un servizio di guarigione. Io trovo che in attesa delle grandi cose che saranno fatte nel servizio di guarigione, che provoca una tensione in loro, li rende nervosi. E dunque trovo che questa sera è la stessa cosa. Ognuno è in attesa di vedere come ogni sera è stato in quel modo per l'apertura di quei suggelli. Ora voglio renderlo veramente chiaro. Ogni volta che questi suggelli sono arrivati a quel punto, ogni cosa che avevo creduto di essi e che avevo letto da altre persone è stato contrario a ciò che è venuto a me nella stanza. E la mia mente in questo tempo, la ragione per cui questa mattina ho tenuto quel servizio di guarigione è perché la mia mente umana si sta allontanando parecchio dal mio stesso modo di pensare. Ho cercato di restare in una stanza con le tapparelle abbassate, la luce accesa. Questo è l'ottavo giorno e non sono salito nemmeno in macchina per andare da qualche parte. Ho dovuto andare in banca con alcuni fratelli per firmare delle cambiali, cose simili, per soldi, altro che era stato chiesto in prestito per questa chiesa. Però sono tornato subito indietro, mi sono immerso nello studio. E la cosa strana è che non c'è stata nemmeno una persona che abbia detto qualcosa. E di solito bussano e passano e girano attorno e non c'è stato nulla, è stato proprio fenomenale. E dove sono stato da mangiare dal fratello Wood, di solito quel posto è pieno di macchine da ogni parte. E c'erano 8 o 10 diverse persone che dovevano venire a stare con loro durante questo tempo e nemmeno una di esse è venuta. Poi questa mattina, non dimenticherò mai questa mattina la grazia del nostro Salvatore verso il suo servitore stanco e spossato, quando ho risposto alla domanda di una povera persona e per quanto mi si è dato di sapere, pensavo di aver fatto bene, all'improvviso era come se avessi tolto qualcosa a un bambino. Ero così condannato, non sapevo cosa fosse. Ho pensato che forse era perché facevo in fretta per arrivare a quel servizio di guarigione, forse qualcuno era malato così disperatamente per cui si doveva pregare subito. L'ho chiesto all'uditorio, in pochi momenti è stato rivelato, qualcuno ha detto, non vorresti rileggere il tuo testo? E qualcosa del genere, proprio allora ho preso il foglio e l'ho letto di nuovo per vedere cosa dicesse, ho guardato giù sul libro, era totalmente diverso dalla domanda a cui stavo rispondendo, vedete. Vorrei trasmettervi questo. Quando il soprannaturale entra, quella è la mente di Cristo, si va così lontano dal proprio pensare, tanto che nella propria mente, questo voi, io no, non lasciate che ve lo spieghi, perché non ci riesco, vedete. Non potrei farlo, non c'è nessuno che potrebbe farlo. Come poteva quell'uomo, cioè Elia, tenersi là, ritto sul monte, sotto la presenza di Dio, e far scendere fuoco dal cielo, e poi la pioggia subito dopo il fuoco? E poi chiudere i cieli tanto che non piove per 3 anni e 6 mesi e tornare proprio indietro e chiamare la pioggia in quello stesso giorno. E sotto quell'unzione come... E portò fuori 400 sacerdoti e li uccise. E poi fuggì nel deserto reclamando per la sua vita, per la minaccia di una donna. Vedete? Jezebel. Lei giurò che avrebbe preso la sua vita. Quando Acab e tutti erano là a vedere la presenza di Dio, il grande miracolo che avvenne, vedete, lo spirito l'aveva lasciato. Nel suo modo di pensare naturale non sapeva come pensare, vedete, non poteva pensare a se stesso. E ricordate, l'angelo lo mise a dormire, lo fece riposare, lo svegliò, gli diede qualche focaccia, poi lo mise di nuovo a dormire, lo fece riposare, lo risvegliò, gli diede di nuovo qualche focaccia e noi non sappiamo cosa accadde a quell'uomo per 40 giorni. Poi venne attirato in una grotta da qualche parte e Dio lo chiamò. Non cercate di spiegare quel soprannaturale, non potete farlo, vedete. L'unica cosa da fare è andate semplicemente avanti e cerco di essere il più chiaro possibile, ma d'ora in poi penso che non ci proverò più. O crederete in modo assoluto o no. E io sono, lo vedrete un po' più tardi. Ora, ho cercato di essere onesto, Dio lo sa. E quella domanda stamattina stavo cercando di rispondere il più onestamente possibile. Avevo letto solo la prima parte del versetto ed era, non sarebbe stato corretto. Ma lo Spirito Santo, comprendendo che io, la mia mente, vedete, guardate cos'è avvenuto negli ultimi 2 o 3 giorni, vedete. Ho detto 700, 7000, 700. Questa mattina ci ho provato di nuovo ed è stato notato dalle persone, vedete, quello dimostra che siete attenti. E un'altra è stata, cercavo di dire la colomba, invece l'ho chiamata l'agnello, me ne sono accorto subito. E poi qui, quando ce n'era una di cui non mi sono accorto, lo Spirito Santo è tornato indietro e mi ha chiamato a destra. Questa è una doppia conferma che queste cose sono giuste. E se Dio sta vigilando per vedere che ciò sia corretto, proprio così, Egli lo vuole. Vuole che sappiate che ciò è la verità. Egli è colui che lo invia, perché di certo non è stato, cioè, per me è stato un insegnamento proprio quanto lo è stato per voi. E così noi siamo, io sono molto grato per la conoscenza di sapere ora dal Signore in che ora stiamo vivendo. Vedete, stiamo vivendo proprio al tempo della fine, prima della dipartita della Chiesa. Ora, solo abbiamo parlato così, chiediamo di nuovo le sue benedizioni sulla parola. Nostro Padre Celeste, ecco giungere quella grande sera, una grande ora in cui è avvenuta una grande cosa. Ha avuto luogo ovunque fra le persone. E Padre, prego che questa sera ciò sia fatto conoscere, senza ombra di dubbio, per i cuori e le menti delle persone, che sappiano che Dio è ancora sul trono e che ama ancora il suo popolo. Ed è l'ora che il mondo ha bramato di vedere, ora si sta avvicinando, poiché grida per la redenzione. Noi possiamo ben vedere gli elementi pronti per riportarli indietro, possiamo vedere gli elementi pronti per portare la Chiesa nella presenza di Cristo. Possiamo vedere la sposa che prende forma, indossa il vestito nuziale, preparandosi. Possiamo vedere le luci che lampeggiano. Sappiamo di essere alla fine. Ora, Padre Celeste, mentre questo avanza per predicare o insegnare su questo grande e potente evento che avvenne in gloria circa 2000 anni fa e fu dato al grande apostolo diletto Giovanni, questa sera dobbiamo parlare di ciò. Lascia che lo Spirito Santo ora si faccia avanti nella sua grande potenza di rivelazione, in modo che possa rivelarci quella cosa che Gli vuole che sappiamo, come ha fatto nelle ultime poche sere. Ci affidiamo a Te, assieme alla parola, nel nome di Gesù. Amen. Ora, se volete girare forse nelle vostre Bibbie, e questo è solo un versetto breve, un versetto della Scrittura. Però è l'ultimo versetto e si trova, anzi, l'ultimo suggello. Ora, ieri sera abbiamo parlato sul 6° suggello. Il primo suggello veniva introdotto l'Anticristo. il suo tempo passò e l'abbiamo visto come è finito, come l'animale che venne introdotto alla potenza di Dio che uscì contro la potenza dell'Anticristo per combatterla. Non credo che in merito ci sia alcuna domanda nella mente di alcuno. Poi abbiamo trovato che è immediatamente dopo quell'epoca della Chiesa, che quegli animali se ne andarono. Proseguendo abbiamo cambiato l'intero quadro a quel posto, non uscirono più animali, vedete. Però stava introducendo, avanzando oltre il periodo della tribolazione, dopo che la Chiesa se n'era andata. Come si è inserito proprio perfettamente con le epoche della Chiesa. Non vedo uno iota, una cosa che non abbia combaciato perfettamente, perfino alle epoche e così via, ai tempi. Pensateci. Questo dimostra che deve essere stato Dio a fare questo. La mente umana non può sondarlo. E ora abbiamo trovato che quello, inoltre, noi, il Signore ci ha lasciato prendere la Scrittura, la Sacra Scrittura, quello che Gesù disse sarebbe avvenuto e come avremmo mai potuto trovarlo noi? Ed ecco che viene di qua e lo rivela e lo porta esattamente, il suo sermone là che risponde a ciò, espone esattamente alla virgola sei dei suggelli. Però egli omise il settimo, vedete. Poi quando i suggelli furono aperti, Dio, notate qui, egli del settimo omise di rivelare persino qualsiasi simbolo, vedete. È un totale segreto con Dio, notate. Ora leggeremo nella Bibbia il settimo suggello. Si trova in Apocalisse, l'ottavo capitolo. E quando egli ebbe aperto il settimo suggello, si fece silenzio nel cielo per lo spazio di intorno ad una mezz'ora. È tutto ciò che abbiamo su ciò. Ora, poniamo attenzione. Cercherò di non dilungarmi perché molti di voi saranno in viaggio già questa notte per tornare a casa. E ho pensato ancora che, avendo tenuto il servizio di guarigione stamattina, vi permetterà di andare via mattinata senza aspettare oltre. Ed ora anch'io, devo partire per Tucson, Arizona, dove vivo, ed è dove abito ora. E poi desidero tornare qui, se piace al Signore, circa la famiglia vuole tornare per alcuni giorni a giugno. E ora forse vi incontrerò tutti qua giù nella riunione che avremo in quel periodo. Il prossimo servizio è fissato a Albuquerque, nel New Mexico. Penso sia il 9, 10, 11. Sarà là il giovedì e venerdì santo. Quindi devo tenere l'intera cosa, però avevo degli altri appuntamenti, quindi non potevo arrivare a quel momento, così avrò giovedì sera e venerdì sera ad Albuquerque, New Mexico. La prossima di cui si sa è potenzialmente vicina. Non lo sappiamo per certo, quella sarà con i miei cari amici, il gruppo del Grido di Mezzanotte, a Southern Pines, nella Carolina del Nord. E in quel luogo ora sono collegati al telefono, hanno mandato telegrammi, messaggi, ogni altra cosa, e quasi quasi hanno deciso per un altro gruppo a Little Rock, della gente del nome di Gesù, con i quali ho tenuto due riunioni l'estate scorsa al Cow Palace. Stanno tenendo il loro convegno a Little Rock, Arkansas, ed è dall'anno scorso che stanno aspettando, volendo almeno una sera. Oppure vogliono per tutto il convegno, ma sarebbero disposti anche per una sola serata. E così ho detto loro, non sapendo cosa fare, ho detto loro che potevano annunciarlo potenzialmente. Poi lo avrebbero fatto sapere un po' più tardi. Ha appena chiamato? Benissimo. Cosa dici? È a Hot Springs? Mi sono sbagliato. Il 24 di maggio? Dal 24 al 28 giugno. Ora è annunciato potenzialmente, cioè se è la volontà del Signore, vedete. Io ecco perché mi piace fare quelle cose. Ebbene, lo apprenderete un po' più tardi, vedete. Quando vado in un posto, mi piace posare i piedi sapendo che Dio ha detto vai là. Allora se sorge il nemico da qualche parte dico sono qui nel nome del Signore Gesù, fatti indietro, vedete. Vedete? E si è sicuri sul proprio terreno, vedete? Quando egli vi manda qualcuno da qualche parte, egli se ne prenderà cura, vedete? Ma se uno va presumendo, allora non lo so, egli potrebbe non esserci. Così voglio essere il più sicuro possibile. Io ne ho accettati molti di quei posti di cui egli mi ha detto di non prendere, però a me piace essere sicuro, più sicuro possibile. Che ora il Signore vi benedica tutti. Ora notiamo che, visto che questo è solo un versetto, ci piacerebbe fare prima qui una una piccola cosa. Voi notate che abbiamo saltato il settimo capitolo. Il sesto capitolo conclude il sesto suggello. Però fra il sesto suggello e il settimo suggello avviene qualcosa. Vedete? E com'è stupendo che viene messo proprio al suo giusto posto fra il sesto e il settimo capitolo. Ora notate, nel settimo capitolo, notiamo che fra il sesto e il settimo c'è un intervallo fra il sesto e il settimo capitolo del libro di Apocalisse. Ed è fra il sesto e il settimo suggello che viene dato questo intervallo. Ora, vogliamo notare questo. È molto importante notare questo breve tempo. Ora ricordatevi, dopo il quarto capitolo di Apocalisse, la Chiesa se n'è andata. Dopo che sono usciti i quattro cavalieri, la Chiesa se n'è andata. Vedete? Ogni cosa che avvenne alla Chiesa avvenne fino al quarto capitolo del libro di Apocalisse. Ogni cosa che avvenne al movimento dell'Anticristo andò fino al quarto capitolo e il quarto suggello di Apocalisse finì per entrambi, Anticristo e Cristo. E l'Anticristo arriva alla sua distruzione e col suo esercito e Cristo viene con il suo esercito. È una vecchia battaglia che iniziò molto tempo fa, al di là del tempo. E poi furono Satana e i suoi angeli vennero cacciati fuori. E poi vennero sulla terra e la battaglia iniziò di nuovo, perché Eva spezzò la barriera dove era isolata dietro la parola di Dio. E da quello stesso momento Satana vinse la battaglia sulla parola di Dio, perché uno dei suoi sudditi, il più debole, abbassò le sbarre. Ed esattamente come ha vinto la battaglia ogni volta. È stato perché uno dei suoi sudditi ha abbassato la sbarra della parola. E ciò è stato fatto in quest'ultima epoca della Chiesa attraverso un sistema di organizzazione, poiché la vera, genuina e santa Chiesa dell'Iddio vivente, per mezzo di un cavaliere bugiardo, non ha voluto accettare la parola e ha distolto la Chiesa dalla parola al dogma. Ora, quanti sanno che è il dogma su cui è edificata la Chiesa Cattolica Romana? Lo ammettono? Assolutamente. Sicuro. Certo che lo ammettono. Non è tutto, non ferirebbe di certo un po' i sentimenti dei cattolici, perché lo sanno. Ne hanno appena aggiunto uno, non molto tempo fa, che Maria è stata risuscitata. Lo ricordate, era molto tempo fa, circa 10 anni fa, quanti lo ricordano? Era là sul giornale, certo, vedete. Tutto il nuovo dogma, vedete. Essa è tutto un dogma, non parola, vedete. In una recente intervista un prete ha detto, signor Branham, ha detto Dio nella sua chiesa, ha detto Dio nella sua parola. Ha detto, non dobbiamo disputare su di questo. Ho detto, non stiamo disputando, sto solo facendo un'affermazione. Dio è nella sua parola, proprio così. Chiunque toglie qualcosa da essa o vi aggiunge qualcosa, ha detto la parola. Ha detto, bene, Dio ha dato, Cristo ha dato potere alla sua Chiesa e ha detto loro che qualsiasi cosa avessero legato sulla terra sarebbe stata legata in cielo e ciò, ho detto, quella è l'esatta verità. Lui ha detto, noi abbiamo su questo principio che abbiamo potere di sciogliere il peccato e ho detto, se lo farete nel modo in cui fu dato alla Chiesa, nel modo in cui loro lo fecero, lo accetterò. Se lei lo fa, qui c'è l'acqua per essere battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati, vedete, non tramite qualcuno che le dice che i suoi peccati sono rimessi, vedete, esatto. Osservate Pietro con le chiavi il giorno di Pentecoste, ricordatevi, aveva le chiavi di cui stanno parlando. E quelli gli uomini dissero, uomini e fratelli, cosa possiamo fare per essere salvati? Pietro disse, ravvedetevi ciascuno di voi, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Per che cosa? Per la remissione dei peccati. E allora riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli, per quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Proprio così. Perciò quello sistemò per sempre la cosa, è tutto finito. Quello lo stabilì. Ora, ma vedete, l'Anticristo entrò, come l'abbiamo raffigurato e mostrato. Che rivelazione! Mamma! E pensare che in tutti questi anni l'abbiamo visto muoversi e qui, ciò è assolutamente e direttamente il così dice il Signore. Ora, E notiamo ora che questo intervallo fra il sesto e il settimo capitolo, ora il settimo capitolo di Apocalisse, qui è un rivela un avvenimento. Esso non è qui dentro per niente, non è inserito fra questi per niente, vedete, è qui per uno scopo ed è una rivelazione che rivela qualcosa. Notate come misteriosamente e come si accorda matematicamente bene nella scrittura. Vedete, esattamente. Credete nella matematica di Dio? Se non ci credete, siete di certo persi, di certo vi smarrirete nella parola. Se iniziate a mettere un 4, un 6 o altro, oltre alla matematica delle parole che scorrono in ordine, di certo da qualche parte nella vostra scena avrete una mucca che bruca l'erba in cima a un albero. Andate di certo fuori, poiché Dio non fa... Tutta la sua parola scorre completamente nella matematica. Sì, Signore, perfetta, nel modo più perfetto. Non c'è letteratura scritta come essa, così come è perfetta essa nella matematica. Ora, l'ottavo capitolo rivela soltanto la scena del settimo suggello, dove non viene rivelato nient'altro, ora, niente. Non viene rivelato nel settimo suggello. Ora, non ha niente a che fare con il settimo capitolo di Apocalisse. La sua rivelazione del settimo suggello è perfettamente muta. E se solo avessi tempo, cercherò alcuni punti per mostrarvelo fin dall'inizio, dalla Genesi, quel settimo suggello di cui si parla. Proprio fin dal principio in Genesi. Questi suggelli sono proprio andati avanti. Non riuscireste a ricordare stamane che abbiamo proposto queste cose? Osservate stasera che le proponiamo e scoprirete quando si arriva al settimo suggello, si interrompe. Sì. Gesù Cristo stesso, parlando, disse del tempo della fine e quando gli arrivò parlò di tutti i sei suggelli e quando giunse al settimo si fermò. Eccolo. È una grande cosa. Ora... Parleremo ora qui su questo settimo capitolo, appena un minuto, per farne da ponte fra il sesto e il settimo suggello, perché proprio ora quello è l'unico materiale che abbiamo su cui proseguire. È il sesto, fra il sesto e il settimo suggello. È la chiamata fuori di Israele. Ora, ho molti bravi amici, testimoni di Geova, saluti qui. Che sono tutti, o lo erano, forse alcuni di loro sono ancora testimoni di Geova, ma hanno sempre sostenuto, lo sosteneva il signor Russell, che questi 144.000 sono la soprannaturale sposa di Cristo, vedete? E sì, non lo sono. Ciò non ha niente a che fare con l'epoca della Chiesa, affatto, sono assolutamente Israele. Ora lo leggeremo fra pochi minuti. Ora, questo intervallo fra il sesto e i suggelli sono la chiamata e il suggellare dei 144.000 giudei, chiamati nel periodo della tribolazione, dopo che la Chiesa se n'è andata, vedete? Ciò non ha niente a che fare con l'epoca della Chiesa, affatto. Oh, viene chiamata in perfetta armonia con la Scrittura. Le ultime tre settimane e mezzo di Daniele, segnate al popolo di Daniele, vedete? Non ai gentili, ma al popolo di Daniele. E Daniele era un giudeo. Ora, notate, Israele crede solo ai suoi profeti. E dopo che essi sono rivendicati, e in nessun luogo durante l'epoca della Chiesa, sin dalla primitiva Chiesa Apostolica, la Chiesa protestante non ha mai avuto un profeta. Ditemi chi è stato, mostratemelo. Mai. Essi ne ebbero uno nella prima epoca apostolica, chiamato Agabo, che era un profeta rivendicato. Ma quando iniziarono i gentili nell'eredità di Dio, e Paolo si volse ai gentili dopo che Pietro, come abbiamo letto ieri sera, aveva ricevuto dal Signore che gli stava prendendo un popolo dai gentili per il suo nome, la sua sposa. Allora non c'è mai stato nelle pagine della storia un profeta gentile. Ora andate indietro lungo la storia e trovatelo. Perché? Appunto, sarebbe stato contrario alla parola. Esattamente. Quando si fece avanti il primo fu un leone, che era la parola del profeta. Il successivo a farsi avanti fu il lavoro, il sacrificio. Il seguente che si fece avanti fu l'astuzia dell'uomo. Ma a noi è promesso nell'ultimo giorno che quello tornerà di nuovo alla Chiesa, nell'interesse di mettere in ordine tutto ciò che è stato sviato, mancato e lasciato incompiuto, poiché qui è predetto che il messaggio del settimo angelo avrebbe completato i misteri di Dio. E dunque lo abbiamo esaminato tutto, vediamo che è in perfetta armonia con la Scrittura, ecco la ragione. Ora potreste immaginarvi quando questa persona viene sulla scena? Quando viene, ricordatevi, sarà così umile e in quel modo che le chiese non mancheranno di molto. E potreste immaginarvi che le chiese, ancora sotto la tradizione dei riformatori, riceverebbero mai un profeta di Dio che sarà fermamente contro i loro insegnamenti e organizzazioni? Ora, c'è solo una persona che potrebbe adempiere quello, solo uno spirito che sia mai stato sulla terra che io sappia, o dovrebbe essere Elia nel suo tempo, ed è stato predetto che lo sarebbe stato, che non è altro che lo spirito di Cristo. Quando venne Cristo, egli era la pienezza, egli fu il profeta, egli fu il Dio dei profeti, vedete? Cristo, guardate come sì, lo odiarono, però egli venne esattamente nel modo in cui la parola disse che sarebbe venuto. Ma visto che egli era un profeta, si allontanarono dal regno di Dio bestemmiando, chiamando lo spirito di Dio che stava discernendo e così via, uno spirito immondo. Dissero egli era un indovino, un diavolo e così. Un indovino è un diavolo, vedete, lo spirito del diavolo. Certamente, lo sapevate questo? Assolutamente, divinare è un'imitazione di un profeta, cosa che è assolutamente blasfema davanti a Dio. Ora, notate, chiamati in perfetta armonia con le scritture negli ultimi 3 anni e mezzo di Daniele. Notate, nel Vecchio Testamento ai soli credenti israeliti, è detto di credere ai loro profeti dopo che il profeta è stato rivendicato. Se v'è alcuno fra voi che è spirituale, profeta, io, il Signore mio vostro Dio, mi farò conoscere da lui e gli parlerò in visioni, tramite sogni, interpretare sogni. Se qualcuno ha un sogno, il profeta sarà in grado di interpretarlo. E se lui ha una visione, la esprime. Io mi farò conoscere a lui tramite visioni e sogni. Mi farò conoscere. E se ciò che dice si avvera, allora date ascolto a quel profeta, perché io sono con lui. Se non si avvera, allora non temetelo affatto. Sì, proprio così, allontanatemi, lasciatelo, vedete. Ora, ecco, ora Israele lo crederà sempre. E non lo vedete perché... Voglio che ora feriate bene questa lezione stasera. Ora. Perché? Perché quello è un ordine di Dio per loro. E non mi importa di quanti trattati i gentili possano portare là e distribuire, non importa quanto passiate in Israele con una Bibbia sotto il braccio dimostrando questo o quello o l'altro, essi non riceveranno altro che un profeta. Esattamente corretto. Poiché un profeta è l'unico che potrebbe prendere la divina parola e metterla al suo posto ed essere un profeta rivendicato, essi la crederanno. Proprio così. Come stavo parlando a un giudeo quassù a Benton Harbor, quando quel John Ryan, che era stato cieco per quasi tutta la vita, ricevette la vista, mi portarono là in quella casa di Davide e uscì questo rabbino con la sua barba lunga e disse: «Per quale autorità hai dato la vista a John Ryan?» Dissi: «Nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio». E disse: «Ah, lungi da Dio l'avere un figlio, vedete?» E disse: «Voi non potete tagliare Dio in 3 pezzi e darlo a un giudeo. Ne fate 3 dei, siete un mucchio di pagani». Dissi: «Non lo taglio in 3 pezzi, dissi. Rabbi, non sarebbe cosa strana per voi credere che uno dei vostri profeti abbia detto qualcosa di errato?» Dissi: «I nostri profeti non dicono niente di errato». Dissi: «Di chi parlava?» Isaia 9:6. Gli disse: «Del Messia». Dissi: «Dunque il Messia sarà un uomo profeta, esatto?» E disse: «Sì, Signore, proprio così». Dissi: «Mi mostri dove Gesù è venuto meno». E gli disse: «Dissi, in che relazione sarà il Messia profeta con Dio?» Disse: «Sarà Dio». Dissi: «Esatto, ora l'ha afferrato sulla parola». Così Dio mi è testimone, quel giudeo era là e le lacrime scorrevano lungo le guance e disse, verrò ad ascoltarla in merito prima o poi. Dissi, Rabbi lo crede? E gli disse, guardi, disse, Dio è in grado di risuscitare figli ad Abramo da queste pietre. Sapevo che era nel Nuovo Testamento. E dissi, giusto, Rabbi, ora che ne farai? Dissi, se lo predicassi, sarei laggiù. Sapete dove si trova il posto, là sulla collina, laggiù per strada, a mendicare il pane. E dissi, preferirei essere laggiù a mendicare il pane. Il giudeo ha ancora le mani sui soldi, sapete, vedete? Preferirei il suo nome dorato sulla... Dissi, preferirei essere laggiù a mangiare cracker salati bevendo acqua da un ruscello e sapere di essere in armonia con Dio, il fedele, che di essere qui con il mio nome su questo edificio in lettere dorate così e sapere di essere lontano da Dio, lo so. Non mi vuole più ascoltare, quindi tornò indietro. Ma eccolo, non si può tagliare Dio in due o tre pezzi, chiamarli Padre, Figlio, Spirito Santo e farne tre dei, poi darlo a un giudeo. Il suo stesso comandamento è non avrai altri dei davanti a me, io sono il Signore Dio tuo. Cosa disse Gesù? Gesù disse, ascolta Israele, io sono il Signore Dio tuo Dio, un Dio, non tre. Non si potrà mai darlo a loro, no. Nessun profeta parlerà mai di tre dei, no. In nessun modo, non si sentirà mai quello, Signore. Quello è pagano, infedele, come da dove è venuto, sì, Signore. Notate, ma questi profeti verranno. Non solo questo, i profeti ora sono in Apocalisse 11. Abbiamo letto molto e voglio che lo leggiate mentre studiate sui nastri e così via. Sono assolutamente profeti rivendicati tramite il segno dei profeti. Allora Israele darà ascolto a quello. Ora, a voi, miei cari amici testimoni di Geova, comprendete ora che questi 144.000 non hanno niente a che fare con la sposa. Non c'è nemmeno un passo della scrittura per sostenerlo. No, Signore, non lo sono. Sono giudei. Gli eletti che vengono chiamati fuori durante il tempo degli ultimi tre anni e mezzo delle 70 settimane di Daniele. Quello è, io continuo a citarlo ancora, non tanto per voi qui, ma vedete, gente, questi nastri vanno ovunque, vedete, e lo capite, me lo sentite citare di nuovo per quello scopo. Notate, vedete ora come dovettero accecare, vedete come dovettero Gesù, ovvero Dio dovette accecare i giudei per impedir loro di riconoscere Gesù. Se avessero saputo, se solo avessero saputo che quel... Vedendo il segno che gli fece, se fossero stati nella giusta fase, come lo furono nel passato, sotto la legge, quando Dio comandò loro in merito a un profeta, e avessero visto Gesù fare quello, avrebbero detto, questo è il Messia. Perché è avvenuto? Coloro che in quell'epoca avevano i loro nomi scritti sul libro della vita dell'agnello, i suoi apostoli e così via, lo videro e lo riconobbero. Perché gli altri non lo riconobbero? Vedete? Erano accecati. Non potevano vederlo, non lo vedono ancora e non lo vedranno finché essa non sarà nata come nazione in una volta. La parola non può venir meno, ricordatevi, la parola non può venir meno. Non importa quante sensazioni possiate avere, tutto quello che possa accadere, non di meno quella parola non può venire meno. Ciò sarà esattamente nel modo in cui Dio disse che fu, vedete. Ora, ci rendiamo conto che queste cose devono accadere. E quello fu il motivo per cui non riconobbero Gesù, quando egli identificò se stesso perfettamente nell'essere profeta. Perfino quella la piccola donna samaritana che era là fuori al pozzo non era mai stata a Samaria. Egli salì e disse che doveva passare per quella via. E vi salì. E là c'era quella piccola donna e lei, nella sua situazione, era in una condizione migliore di quei sacerdoti religiosi e altri in quel giorno per ricevere il Vangelo. E lo ricevette, certamente. Ora, capite? Eppure, a dispetto di tutto il loro rigetto, uno dei loro uomini più nobili ammise che sapevano che egli era un maestro mandato da Dio. Non molto tempo fa stavo parlando a uno dei migliori dottori che ci siano stati negli Stati del Sud, nel suo ufficio. Uno specialista molto bravo, a Louisville. Davvero un bravo uomo. E gli dissi, dottore, voglio farle una domanda. E disse, va bene. Disse, ho notato il vostro simbolo della medicina, il personale medico. Avete un serpente attorcigliato a un palo. Cosa sta a significare? E disse, non lo so. E disse, significa questo. Fu un simbolo della guarigione divina, dove Mosè innalzò il serpente di rame nel deserto, vedete, che fu solo un simbolo. solo un simbolo del vero Cristo. Ora, oggi la medicina è un simbolo della guarigione divina. E anche se molti di loro non lo credono, i dottori veramente bravi lo credono, ma alcuni di loro non lo credono. Però lo stesso emblema che essi portano testimonia della potenza dell'Onnipotente Dio, che lo credano o meno, vedete? Proprio così. Ecco là, il serpente di rame appeso a un palo sull'emblema medico. Notate, ora, questi giudei, ora, le scaglie di cecità erano sugli occhi di queste persone. Essi non potevano farsi niente, erano là. E Dio ce le mise. E rimarranno là sopra fino all'epoca loro promessa di questi profeti che verranno. Potete mandare missionari, potete fare quello che volete. Israele non si convertirà mai finché questi profeti non verranno sulla scena. E ciò sarà dopo il rapimento della Chiesa Gentile. Così come l'epoca del bue non poteva ricevere la chiamata del leone, poiché Dio ha detto nella sua parola che uscì uno spirito di bue. E nell'epoca dei riformatori uscì un uomo, vedete? Voi proprio, quella è la sola cosa che voi che possono ricevere, cioè, e là dentro ora sono accecati. È proprio tutto ciò di cui si tratta. Ora, notate, ma l'epoca sta per arrivare in cui per i gentili sarà concluso. C'era un albero, e le radici erano giudee, e fu tagliato, e fu innestato il gentile, l'olivo selvatico, e sta portando il suo frutto. Ora, quando quella sposa gentile viene tagliata, quell'albero sposa di cui ho parlato, e viene portata su nella presenza di Dio, Dio spazzerà via da parte quei gentili increduli, la Vergine addormentata, e lo innesterà di nuovo. Ha promesso che lo farà. E fino a quel tempo, dovete sapere dove, se sapete dove state andando, allora va bene, ma se non lo sapete, allora state brancolando nel buio. Ora, ecco quando i giudei si convertiranno, durante quell'epoca. Ora, come l'epoca della Chiesa, sotto la potenza della promessa unta, essi riceveranno Cristo. Ma ora, non mentre ci sono dentro i gentili. Ora possiamo vedere che tipo di messaggio predicheranno questi due profeti di Apocalisse, capitolo 11. Ora potete vedere chiaramente quello che faranno esattamente. Poiché il rimanente, o i 144.000 predestinati, riceveranno il suggello di Dio. Leggiamolo. Ora, ascoltate molto attentamente, ora. Ora voglio che leggiate insieme a me, se potete, perché mi riferirò di nuovo a questo fra un momento. Settimo capitolo, ora, questo è fra il sesto e il settimo suggello. Dopo queste cose, questi suggelli, il sesto suggello era stato sciolto, e quello è il periodo della tribolazione, lo comprendete tutti ora? Il sesto suggello era sciolto e la tribolazione era in corso. Dopo questo cosa? Dopo queste cose io vidi quattro angeli che stavano in piedi sopra i quattro canti della terra, ritenendo i quattro venti della terra, ciò che non soffiasse vento alcuno sulla terra, né sopra il mare, né sopra alcun albero. Quattro angeli. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il suggello dell'Iddio vivente, ed egli gridò con una gran voce a quattro angeli, a quali era dato di danneggiare il mare, la terra, il mare, dicendo: non danneggiare la terra, nel mare, negli alberi, finché noi non abbiamo segnati i servitori, non la sposa. I servitori, non i figli. I servitori. Israele è sempre stato il servitore di Dio. La Chiesa sono i figli, vedete, per nascita. Israele è il suo servitore. Osservate, in ogni luogo lo è sempre. Abramo è il suo servitore. Noi non siamo servitori, noi siamo figli. Figli e figlie. Sì. Del nostro Dio nella loro fronte. Ora osservate, del nostro Dio nella loro fronte. E Dio udì il numero dei segnati. Ora voglio che ascoltiate attentamente la lettura di costoro, che era di 144.000 segnati di tutte le tribù dei figlioli di Israele. Egli li nomina perfettamente. Ora, se per caso è seduto qui un israeleo, israeliano, britannico. Ascoltate come questo distrugge la sua argomentazione, vedete, della tribù di Giuda, 12.000 assegnati, chiamò la tribù, della tribù di Ruben, 12.000 assegnati, della tribù di Gad, 12.000. Osservate le vostre tribù, e della tribù di Aser, 12.000 assegnati, la tribù di Neftali, 12.000 assegnati, la tribù di Manasse, 12.000, della tribù di Simeone, 12.000 assegnati, la tribù di Levi, 12.000 assegnati, della tribù di Issacar, 12.000. Issacar, credo si pronunci così, 12.000. Della tribù di Zabulon, 12.000. E la tribù di Giuseppe, 12.000 assegnati. Di tutte le... della tribù di Beniamino, 12.000 assegnati. Ora ci sono 12 tribù. 12.000 da ogni tribù. 12 per 12, quanto fa? 144.000. Osservate ora, erano tutti dalle tribù di Israele. Ora osservate, dopo questo, ora qui viene un altro gruppo. Ora la sposa se n'è andata. Questo lo sappiamo. Ma osservate l'arrivo di questo gruppo. Dopo queste cose, io vidi ed ecco una turba grande alla quale ognuno poteva annoverare di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, i quali stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di sole bianche e avevano delle palme nella mano. E gridavano con gran voce dicendo, la salute appartiene all'Iddio nostro, il quale siede sopra il trono e all'agnello. E tutte le nazioni stavano in piedi attorno al trono e al vecchio e a quattro animali e si gettarono giù sulle loro facce davanti al trono e adorarono il Dio dicendo, Amen, benedizioni, gloria, sapienza, grazie, onore, potenza, forza appartengono all'Iddio nostro nel secolo dei secoli. Amen. E uno dei vecchi, ora qui è davanti agli anziani, come l'abbiamo visto attraverso tutti i suggelli, e uno dei vecchi mi fece motto e mi disse, chi sono costoro? Ora Giovanni, essendo giudeo, riconobbe il suo stesso popolo e li vide in forma tribale, esatto. Li riconobbe e nominò ciascuna delle tribù. Però ora, quando vede queste, è quasi perplesso. E l'anziano lo sa, così dice, chi sono costoro che sono vestiti di stole bianche? E donde vengono? Giovanni ora risponde, e io gli dissi, Signor mio, tu lo sai. Giovanni non li conosceva, vedete, tutti consanguini, lingue e nazioni. Ed egli mi disse, costoro son... Egli mi disse, costoro sono quelli che sono venuti dalla gran tribolazione, in altre parole, la gran tribolazione, e hanno lavate le loro stole imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò essi sono davanti al trono di Dio e li servono giorno e notte nel suo tempio, ed essi, colui che siede sopra il trono, tenderà sopra di loro il suo tabernacolo, non avranno più fame né sete, né cadrà più sopra loro né sole né arsura alcuna. Perciò che l'agnello che è in mezzo del trono li pasturerà e li guiderà alle vive fonti d'acqua, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Ora noi apriamo e arriviamo al suggello. Avete notato? Essi erano... Cominciamo ora, prima c'è Israele. Poi vediamo la Chiesa purgata, non la sposa. La Chiesa purgata tramite la tribolazione, vedete? Vedete? Che arriva qui. Un gran numero di cuori veramente sinceri che arrivano dalla grande tribolazione, non la Chiesa, cioè la sposa, essa è andata su, là c'è la Chiesa. Ora troviamo che poco dopo Gesù disse che il trono sarebbe stato posto e come costoro sarebbero stati in giudizio. Ora troviamo che ora, queste persone, questi giudei, vennero sigillati col suggello dell'Iddio vivente, esatto. Che cos'è il suggello dell'Iddio vivente? Ora non sto accusando nessuno, né ferire i sentimenti di nessuno, sto solo dicendo, vedete, sapete che leggendolo secondo molti degli studiosi che scrivono su questo, pretendono che questo gruppo qui, lavato nel sangue, sia effettivamente la sposa? Sapevate che molti studiosi pretendono anche che i 144.000 siano la sposa? Che... C'è qualcosa di sbagliato qui che deve essere messo a posto, qui dentro, a posto, perché ora c'è qualcosa di sbagliato. Notate, i nostri fratelli avventisti dicono che il suggello di Dio è l'osservanza del giorno sabbatico, lo sapete. Però voglio un passo di scrittura su quello, che mostri che il sabato o l'osservanza del giorno sabbatico sia il suggello di Dio, vedete? È semplicemente l'idea che qualcuno ne ha tratto. Ma se leggerete Efesini 4:30, è detto: non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati fino al giorno che voi della vostra redenzione. Sì, Signore. Quando l'opera di mediazione è finita e voi siete venuti, Cristo viene per redimere i Suoi. Siete suggellati, non fino al prossimo risveglio. Una volta che siete suggellati con lo Spirito Santo, è un'opera finita che Dio vi ha ricevuto e non c'è modo di allontanarsene. Voi dite: bene, lo avevo e mi sono allontanato. Voi, no, no, non l'avevate. Dio ha detto che ciò prosegue fino al giorno della redenzione. Ora discutete di ciò con Lui e vedete cosa significa fino al giorno della vostra redenzione. Notate, come c'erano, come furono loro un rimanente secondo l'elezione. Questi giudei sono ora il rimanente secondo l'elezione. Nei giorni del primo ministero di Elia ai giudei vi furono 7.000 credenti appartati dalla mano di Dio. Ed ora ecco che in questo tempo del rimanente, che viene per il loro tempo, ce ne saranno 144.000 secondo l'elezione. Cioè il messaggio in quel tempo saranno 144.000 che crederanno al messaggio. Ora, voi dite: oh, aspetta solo un minuto, ora fratello, non so niente di questa cosa dell'elezione. Ebbene, non l'ho mai letta. No? Benissimo, vediamo se è giusto o meno. Torniamo in Matteo e andiamo qua giù e vediamo se in questo riusciremo a trovare da qualche parte una piccola qualcosa. Credo di non sbagliarmi. Non l'ho notato qui, ma mi è appena venuto in mente. Prendiamo la conclusione. Il 30° versetto, dove siamo andati ieri sera, la conclusione del 6° suggello, al 30° versetto. Ora, leggiamolo e vediamo ora dove arriveremo, il 31° versetto, vedete? Essi vedranno il Figlio dell'uomo venire in gloria. Ora, il 31° versetto, ed egli manderà i suoi angeli con tromba e gran grido, ed essi raccoglieranno i suoi eletti da quattro venti, dall'un dei capi del cielo infino all'altro. Gli eletti verranno fuori. Che cos'è? È il periodo della tribolazione. Quelli Dio chiamerà i suoi eletti, cioè i giudei, durante quel tempo, gli eletti. E la Bibbia ne parla, Paolo ne parla, secondo l'elezione. Dei milioni che letteralmente saranno là, ce ne saranno 144.000, secondo le elezioni, che crederanno al messaggio. Ce n'erano milioni in Palestina nei giorni della profezia di Elia, e da quei milioni ne vennero salvati 7.000. Ora, secondo l'elezione, dove milioni di giudei si stanno radunando nella loro patria, essa è diventata una nazione, ce ne saranno milioni là dentro, ma verranno presi solo 144.000 eletti. Essi udranno il messaggio. La stessa cosa nella Chiesa Gentile. C'è una sposa, e lei è eletta, ed egli sarà chiamato secondo l'elezione. Notate, tutto questo raffigura perfettamente la Chiesa, i credenti eletti. Gli altri non lo credono. Si vede proprio. Dite ad un uomo una verità e lasciate che essa sia dimostrata dalla parola e poi rivendicata. E dirà: io non lo credo. E si può solo... non fatevi più imbrogliare. Gesù disse di non farlo. Disse: è proprio come buttare perle davanti ai porci, vedete? Disse: lasciateli, si aggireranno, vi calpesteranno sotto i piedi, vi si faranno beffe di voi, andatene semplicemente via, lasciateli. Se il cieco guida il cieco, non molto tempo fa andai da un uomo, anzi, gli venne da me, aveva fatto obiezioni in ogni senso, ovunque, contro la guarigione divina, si avvicinò e disse: io non credo nella tua guarigione divina. E dissi, la mia credo che non avrebbe niente di buono perché non ne ho fatto. E dissi, ma quella di Dio è perfetta. E gli disse, non esiste una cosa simile. E dissi, sei troppo in ritardo per dire quello, amico. Sì, hai aspettato troppo a lungo per questo. Forse alcuni anni fa avresti potuto discuterne, ma ora è in corso un'altra epoca, vedi? Ci sono milioni che possono testimoniare. E dissi, amico, tu ora sei troppo in ritardo per dire questo. E gli disse, ebbene, io non ci credo e non mi importa quello che fai. E dissi, certamente no, non puoi farlo. Vedete? E dissi, colpiscimi di cecità. Disse, sei davvero lo Spirito Santo come Paolo? Disse, colpiscimi di cecità. Dissi, come posso farlo quando sei già cieco? Dissi, tuo padre ti ha accecato alla verità. Dissi, tu sei già cieco. Ed egli disse, io non ci crederei, non mi importa quel che potresti fare, quanta evidenza puoi dimostrare, qualsiasi cosa simile, non ci credo lo stesso. Dice, certamente, essa non era per gli increduli, era solo per i credenti, tutto qui. Vedi, che cos'era? Vedete, sapete proprio allora che l'elezione non c'è. Non si può proprio scherzare con questo. Gesù fece la stessa cosa e disse, lasciateli stare. Se il cieco guida il cieco, non cadranno entrambi nella fossa? Però quando gli venne una piccola prostituta, ci ho acceso il fuoco, che cos'era? Era là che si trovava un seme eletto, vedete, che lo vide subito. Quando ciò venne da Pietro, c'era il seme eletto che si trovava là, vedete, ed essi lo videro. E tutti quelli che il Padre mi ha dato, tempo passato, ha dato a me, verranno a me. Oh, ma amo ciò. Sì, Signore. Notate, i credenti credono questo. Gli increduli non possono crederlo. Così ora, se qualcuno vuole disputare della semenza del serpente, cose simili, voi cercate di mostrare, essi non lo ascolteranno, andatene semplicemente via, lasciateli, vedete? Dio non disputa, non lo fanno neanche i suoi figli. Notate, i 144.000 giudei eletti di Dio non si inchinano alla bestia e al suo denominazionalismo, né a statuti, né a altro. Sebbene a quel tempo la loro nazione sia legata ad essa come un patto. Israele è in un patto, ma qui ci sono i 144.000 che non lo faranno. Ecco gli eletti. La stessa cosa che è proprio qui nella Chiesa Gentile ora. È un gruppo eletto, non li si può attirare quel genere di cose. Non lo crederanno. No, Signore. Una volta che la luce li colpisce, proprio allora lo conclude. Essi vedono lo vedono accadere, poi lo vedono rivendicato, dimostrato in quel modo, ed essi guardano qua giù nella Bibbia, vedono quella parola che avanza, ebbene, è meglio che smettiate di scherzare con loro perché la credono. Quello è tutto. Quello è tutto. Sebbene non riescano a spiegarlo, tuttavia sanno di averlo. Così, come dico io, ci sono molte cose che non so spiegare, però io so che sono comunque reali. Benissimo. Questo tempo era fra il sesto e il settimo suggello in cui egli chiama queste persone, di cui parlò Gesù in Matteo nel 24 capitolo, il 31 versetto che abbiamo appena letto, vedete? Le trombe qui, i due testimoni quando la tromba suona, è la tromba dei due testimoni dell'epoca di grazia per i giudei. Un suono di tromba, notate, un suono di tromba. E gli disse, e suonò la tromba. Ora notate qui, il 31. Ed egli manderà avanti i suoi angeli, non uno, vedete, ce ne sono due, con tromba e gran grido. Che cos'è questo? Quando Dio si prepara a parlare, c'è il suono di una tromba, quella è sempre la sua voce, si chiama la battaglia, vedete? Dio parla, questi angeli avanzano col suono della tromba. E notate, al messaggio dell'ultimo angelo, la tromba suona. Il messaggio del primo angelo, una tromba suonò. Secondo angelo, una tromba suonò. Quando egli lo inviò, notate, ma quando i suggelli vennero annunciati per chiamare fuori un gruppo di persone, essi erano tutti in una grande cosa divina. Ci fu un suono di tromba, i sette suggelli furono spezzati. Notate, radunare i suoi eletti giudei dalle quattro parti dei cieli. Egli menzionò i sei suggelli, come abbiamo visto, ma non il settimo suggello. Non disse mai niente qui dentro il settimo suggello, da nessuna parte. Vedete, subito dopo, al 32 versetto, passa alle parabole del tempo della chiamata dei giudei eletti. Ora osservate qui, vedete. Ed egli manderà gli angeli con una tromba e raccoglierà gli eletti dei quattro canti del cielo. Ora, all'inizio, vedete, egli qui non dice niente del settimo suggello, vedete, gli parlò del sesto suggello, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto. Però notate, ora imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami sono in succhio e le frondi germogliano, voi sapete che l'estate è vicina. Così ancora voi, quando avrete veduto tutte queste cose, sappiate che egli è vicino in sulla porta. Quell'ultima, quella domanda che gli fecero, quale sarà il segno della fine del mondo? Quando vedrete questi giudei, quando vedrete accadere queste altre cose, saprete cosa avrà luogo. Ora, quando vedrete questi giudei, parlando ai giudei, ora osservate, a quale gruppo sta parlando? Ai gentili? Ai giudei? Ai giudei? Vedete? Ora egli disse, voi sarete odiati da tutte le nazioni a motivo del mio nome, così via, per così dire. E ora, quando egli disse, vedrete questi giudei iniziare a mettere i germogli lassù, quando Israele inizia a tornare, ad entrare nel proprio paese, quando arriverà là, la Chiesa è pronta per il rapimento, rimangono solo 3 anni e mezzo fino alla fine del vecchio mondo. E lei esce nel caos ed entra nel millennio, nella nuova terra. Disse, in sulla porta. Ora, 1000 anni sulla terra sono solo un giorno con Dio. E quanto sarebbero 3 anni e mezzo? Solo pochi secondi nel tempo di Dio. Ecco la ragione per cui gli disse, è in sulla porta. Io vi dico in verità che questa età non sarà consumata, questo popolo non passerà affinché tutte queste cose saranno cosa? Cosa non passerà? Hanno sempre cercato di sterminare il giudeo dalla terra, non saranno mai in grado di farlo. Ma notate, la stessa generazione di giudei che ha visto il ritorno di nuovo in Palestina, quella generazione avrebbe visto accadere queste cose. E proprio in questi ultimi 2 anni è diventata pienamente una nazione, con la sua moneta e altro ancora. Eccola là. Ora, dove ci troviamo noi, amico? L'apertura dei suggelli e di ogni altra cosa, ora stiamo entrando qui in mezzo. Eccolo. Vedete dove siamo posti? Spero lo afferriate. Non ho alcuna istruzione, so di cosa sto parlando, però forse non riesco a spiegarlo in modo che abbia senso per voi, ma spero che Dio prenda le parole che sono scombinate e le divida correttamente, vedete? Vi faccio sapere di cosa si tratta, perché siamo alla porta, ci troviamo nel tempo. Ora notate, vedete, in fretta ora, egli si rivolge a questi giudei e al tempo della fine, e gli dice cosa avverrà. Sappiamo perfino che ora, sappiamo, siamo ben consapevoli, che le tribù vennero disperse. Lo sono state per 2500 anni. Era stato profetizzato che sarebbero state disperse ai 420. Lo sapevate questo? Questo lo sappiamo, naturalmente, non dovremmo tornare a riprenderlo perché qui ho qualcosa di molto importante. Voglio vediate prima che siate troppo stanchi e diventi esausto. Notate, sappiamo che perfino ogni tribù, cioè la cronologia tribale, o come volete chiamarla, o genealogia, o posizioni tribali, non sono più riunite, sono disperse da ogni parte. I giudei che si stanno radunando a Gerusalemme non conoscono nemmeno la loro tribù, non hanno più bandiere tribali o altro, tutto quello che sanno dunque è che sono giudei. È stato profetizzato loro che sarebbe stato in quel modo, in tutto il mondo. Ora, i loro libri sono stati distrutti. Non lo sanno. Gli viene detto, da quale tribù provieni? Non lo so. Da quale tribù? Non lo so. Uno da Beniamino, uno da questo, uno da quella. E se non sanno da dove provengono, i loro libri sono stati andati distrutti durante le guerre in quasi 2500 anni. L'unica cosa che sanno è che sono giudei, quello è tutto. Così sanno che sono tornati nella loro patria. E sì, ancora, notate, se anche non conoscono la loro tribù, Dio però le conosce. Amo proprio quello. Sapete, egli disse persino che c'è ogni capello nella vostra testa è contato. Notate, egli non perde niente. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Benché abbiano perso le loro bandiere tribali e chi siano e se sono questa o quella, essi non sanno se sono da Beniamino, se sono da Ruben o Issacar o da dove vengono, ma comunque qui Dio li chiama. Ora notate, in Apocalisse 7, leggiamo questo, 12.000 di ciascuna tribù, degli eletti, di tutta essa. Ci sono 12.000 da ciascuna tribù che sono eletti e sono messi proprio qui in ordine. Oh, mai. Cosa sono essi? Sono in ordine tribale. Eppure ora non lo sono, ma lo saranno. Sono in ordine tribale. Quale sarà l'ordine tribale? Non il normale giudeo, no. Ma coloro che sono gli eletti, 144.000, saranno messi in ordine tribale. Oh, ma come mi piacerebbe mostrarvelo. Non ci addentreremo in questo, ma esattamente cosa deve essere la Chiesa. Ben in ordine. Ora, voglio che stiate molto attenti e leggiate con me per un momento. Ora, qui c'è qualcosa che forse non avete mai notato nella la chiamata tribale. Vi ho detto poco fa di leggere Apocalisse 7. Leggete con me, tenete d'occhio quelle tribù. In Apocalisse 7, Dan e Efraim mancano. E non sono nominate con loro. L'avete notato? Giuseppe e Levi furono sostituiti al loro posto. L'avete notato? Dan e Efraim non ci sono. No, Signore. Ma Giuseppe e Levi furono sostituiti al posto di Dan e Efraim. Perché? Essi, l'Iddio che non dimentica mai, si ricorda di ogni promessa della sua parola. Oh, mi piacerebbe predicare su quello, vedete? Dio non dimentica niente. Perché sembra di sì. Come gli disse a Mosè, Israele era stato laggiù 400 anni, dovevano salire in quel tempo. E gli disse ad Abramo, la tua progenie dimorerà come forestiera in un paese straniero per 400 anni. Poi lì li avrebbe portati fuori con mano potente. Ma allora disse a Mosè, mi sono ricordato della mia promessa. E sono sceso per mettere in atto ciò che ho detto. Dio non dimentica. Egli non dimentica le sue maledizioni, né dimentica le sue benedizioni. Ma ogni promessa che Egli ha fatto la mantiene. Ora, se osservate, ecco il motivo per cui mancarono. Ora leggiamolo. Voglio che ora leggiate con me. Passiamo a Deuteronomio, al 29esimo versetto. Anzi, al 29esimo capitolo. C'è una ragione se queste tribù non sono là. Per ogni cosa c'è una ragione. Deuteronomio, vogliamo prendere il 29esimo capitolo di Deuteronomio. Ora, che il Signore ci aiuti, in modo che ora potremo capire. Ora, vogliamo iniziare in Deuteronomio, il 29esimo capitolo, il 16esimo versetto. Ora, ascoltate. Mosè che parla. Perciò che voi sapete come noi siamo dimorati nel paese d'Egitto e come siamo passati per mezzo alle nazioni per le quali siete passati. E avete vedute le abominazioni e i loro idoli di legno, pietra, d'argento, oro, che erano appresso a loro. Ognuno portava una cosetta o l'altra, una piccola statua di Santa Cecilia, sapete, qualcosa del genere, vedete? Guardatevi perciò, ascoltate, guardatevi che non sia fra voi uomo, donna, o una famiglia, o una tribù, il cui cuore si rivolga oggi indietro dal Signore Dio nostro per andare a servire agli dii di quelle nazioni, che non vi sia fra voi radice alcuna che produca tosco ed assenzio, e che non avvenga che, quando, avendo alcuno udite le parole di questo giuramento, se benedica nel cuor suo e dica, io ho pace, benché cammini secondo la pravità del mio proprio cuore. Vedete, le persone dicono, oh, e benedice se stesso. Sapete, fa un piccolo segno della croce, qualcosa, come fanno ora, vedete la stessa cosa, vedete. Vedete che è una caratteristica pagana, vedete, il pagano. Egli benedice se stesso nel suo proprio cuore, la sua propria pravità, nella sua propria mente, per aggiungere ebbrezza alla sete. Bevi semplicemente, cioè non fa alcuna differenza, finché vai in chiesa, sei a posto. Allora il Signore non vorrà perdonargli. Anzi, allora l'ira del Signore, la sua gelosia, fumeranno contro quell'uomo. E di tutte le secrezioni scritte in questo libro, non togliere una parola da esso, né aggiungerne una, vedete, si poseranno sopra di lui e il Signore cancellerà il suo nome di sotto al cielo. Cioè, mentre egli è qui sulla terra, vedete, di sotto al cielo. E il Signore lo separerà di fra tutte le tribù di Israele a male, secondo tutta l'esecrazione del patto che è scritto in questo libro della legge. Perciò, se qualche uomo servirà un idolo, o tiene su di sé un idolo, o benedice se stesso nell'immaginazione della propria mente e serve idoli, Dio disse, uomo, donna, famiglia, una tribù, il suo nome sarà completamente cancellato d'infra il popolo. Ora, esatto. Com'è vero? L'idolatria ha fatto la stessa cosa nella Chiesa anni fa e lo fa oggi. Io noto, osservate, come l'Anticristo ha cercato di fare un movimento contrario. Quanti sanno che il diavolo copia e imita al seguito dei santi di Dio? Cos'è il peccato? È la giusta cosa pervertita. Cos'è una bugia? È la verità presentata male. Cos'è l'adulterio? È l'atto giusto, l'atto legale, fatto in modo sbagliato, vedete? Ora, nel cercare di fare questo, cancellare un nome, lo avete notato che nell'epoca della Chiesa, la stessa bestia che serve le immagini di persone morte e via dicendo, ha cercato di cancellare il nome del Signore Gesù Cristo e di dare titoli come Padre, Figlio e Spirito Santo. La stessa cosa, con quella maledizione a seguito in quel modo. Dan e Efraim fecero proprio quello, sotto un re ipocrita in Israele, un impostore, Geroboamo. Ora notate, in Prima Re, al 12° capitolo, so che siamo, questo per me, pone il contesto su cui possiamo fare affidamento su quello che vediamo. Prima Re, voglio andare al 12° capitolo, dal 25° al 30° versetto. Poi Geroboamo, Sichem nel monte di Efraim e vi dimorò. Poi uscì nella edificò Penuel. E ora Geroboamo disse fra se stesso, vedete l'immaginazione del suo cuore, e ora il regno ritornerà alla casa di Davide. Iniziava a avere timore perché il popolo poteva andarsene via. Se questo popolo sale per sacrifici nella casa del Signore in Gerusalemme, il cuor suo si rivolgerà a Roboamo, re di Giuda, suo Signore, e mi uccideranno, e ritorneranno a Roboamo, re di Giuda. Laonde il re prese consiglio di far due vitelli d'oro, poi disse al popolo, voi non avete più bisogno di salire a Gerusalemme. Ecco Israele, i tuoi dii che ti hanno tratto fuori del paese d'Egitto, e ne mise uno in Betel e l'altro in Dan. E ciò fu cagione di peccato, e il popolo andava fino in Dan davanti all'uno di essi. Vedete, Efraim, Abetel e Dan, ed essi costruirono idoli, e costoro uscirono per adorare questo. Ed eccoci qui, fin quasi nell'epoca del millennio, e Dio ricorda ancora quel peccato. Essi non vengono neanche menzionati là dentro. Gloria! Proprio quanto è certo che Egli ricorda ogni buona promessa, Egli ricorda anche ogni male. Ricordate, quando credo che quello sia il motivo per cui, amici, ho sempre cercato di restare con quella parola, nonostante essa sembri strana. Ora, vedete, essi allora non pensavano a questo, allora non ci pensavano, bene, se la sono cavata, lo stesso, benissimo, ma qui, sono quassù, in quest'epoca del millennio, che sta per iniziare quando i loro nomi e le tribù sono cancellati da là, perché servirono l'idolatria che Dio aveva maledetto. Non disse egli che odiava i Nicolaiti e quella Jezebel? State lontani da ciò. Non disse che avrebbe ucciso le figlie di Jezebel con l'uccisione della morte, la quale è eterna separazione dalla sua presenza? Non confidate affatto in ciò. Allontanatevene. Così Dio ricorda. Notate, ma avete notato là che doveva essere cancellato perché sotto al cielo non c'era alcun sacrificio immediato che avrebbe potuto dargli lo Spirito Santo per fargli vedere queste cose, ma lui lo fece comunque nella sua mente egoista. Ma Ezechiele, nella sua visione, li vide di nuovo nel millennio in perfetto ordine. Ezechiele, se volete leggerlo, annotatelo, se potete leggerlo per risparmiare tempo. Ezechiele 48:1-7, leggete anche dal 23 al 29. Ezechiele vide ogni tribù esattamente in ordine, benissimo. E anche in Apocalisse 14, Giovanni li vide di nuovo nell'ordine tribale, proprio così. Ogni tribù al proprio posto. Cos'è accaduto? Ricordatevi. E gli disse il suo nome sarebbe stato cancellato dalla faccenda tribale, da sotto i cieli. Finché era sotto i cieli non ci sarebbe più stato e questi 144.000 sono ancora qua giù nella loro parte tribale. Esatto. Ma vedete, sono stati accecati, avevano solo sacrifici di tori, capri, vedete. Ora notate, egli li cancellò da sotto il cielo. Ma per il gentile, nei giorni dello Spirito Santo, essere contro quello, il nome è completamente tolto dal libro della vita e non potrebbe mai avere perdono in questo mondo né nel mondo a venire. Esatto. Così, ecco dove noi ci troviamo. Israele era sotto capri, pecore, e si avevano un luogo finché erano qui sulla terra, le loro tribù mancavano, non potevano essere incluse. Ora tutte, quando egli li chiamò, lassù i 144.000 mancavano. Proprio così. Da dentro non erano neanche nominati. E Giuseppe e Levi vengono presi al posto di Dan e Efraim. Potete guardarlo, egli è proprio là, davanti a voi, vedete, qui c'è la promessa di Dio, là in passato centinaia e centinaia di anni prima di quello. Ora, cos'è avvenuto? Vennero purificati tramite il periodo dell'orribile tribolazione. Ora, se Dio purificherà quella vergine, che era una brava donna, e a che venne meno solo nel mettere l'olio nella propria lampada ed egli la purificherà a quel punto con la persecuzione e gli mette quelle tribù proprio là, in quel punto per la stessa cosa e le purifica durante il periodo della tribolazione perché è una purificazione, è un giudizio. Però vedete, essi dopo, e guardate qui, ecco venire i 144.000 dopo la purificazione di Israele ed ecco venire anche la Vergine addormentata, sorge purificata e indossano delle stole bianche, vedete. Com'è perfetto, com'è stupendo questo. Come Giacobbe, nel tempo dell'angoscia, vedete, essi, Giacobbe nel tempo dell'angoscia aveva sbagliato, ma passò attraverso il tempo della purificazione perché aveva fatto torto a suo fratello Esaù, vedete, e li ingannò per avere la primogenitura, ma passò attraverso una purificazione prima che potesse avere il nome cambiato da Giacobbe in Israele, il quale è un simbolo dell'ordine di Dio. Raffigurato oggi. Ora, andremo ora al versetto 8, il primo versetto dell'ottavo capitolo, in Apocalisse 8:1. So che siete stanchi, ma ora cercate di ascoltare ora, solo per pochi minuti, e che l'Iddio del cielo ci aiuti nella mia preghiera. Dobbiamo ricordare che questo settimo suggello è la fine del tempo, di tutte le cose. Proprio così. Le cose scritte nel libro dei sette suggelli, suggellato del piano della redenzione sin dalla fondazione del mondo, finisce in ogni parte. È la fine. È la fine del mondo in lotta. È la fine della natura in lotta, è la fine di ogni cosa. A quel punto c'è la fine delle trombe, è la fine delle coppe, è la fine della terra, è perfino la fine del tempo. Il tempo finisce. Così ha detto la Bibbia. Matteo, al settimo capitolo, voglio dire Apocalisse, al decimo capitolo, e l'uno, il settimo versetto. Il tempo finisce. L'angelo disse, il tempo non sarà più. Nei giorni in cui avviene questa grande cosa, ogni cosa finisce in questo tempo. La fine alla fine di questo settimo suggello, notate, è la fine dell'epoca della Chiesa, è la fine del settimo suggello, è la fine delle trombe, è la fine delle coppe, e perfino termina l'introduzione del millennio, quello nel settimo suggello. È come sparare in aria un razzo, e quel razzo esplode qui, e sale, poi esplode di nuovo, fa uscire 5 stelle. Una di quelle stelle esplode e da essa escono 5 stelle. E una di quelle stelle esplode e da essa escono 5 stelle. Quindi ciò continua a affievolirsi. Il settimo suggello è in questo modo. Finisce il tempo per il mondo, finisce il tempo per questo, finisce il tempo per quello, finisce il tempo per questo, finisce il tempo. Ogni cosa finisce su quel settimo suggello. Ora, come farà a farlo egli? Ora ecco quello che non sappiamo. Non è vero, non lo sappiamo. È perfino il tempo per tutte queste cose e per l'introduzione del millennio. Notate, lo spezzare questo suggello fu così grande che il cielo fu ammutolito per esso, in silenzio, per lo spazio di mezz'ora. Ora, esso è grande. Cos'è esso? I cieli furono ammutoliti. Non si mosse nulla per mezz'ora. Ora, mezz'ora potrebbe non essere lunga se vi state divertendo, ma nella suspense fra morte e vita sembra un millennio. Era così grande. Gesù non lo menzionò, neanche gli altri lo fecero. Giovanni non poté neanche scrivere di esso, no. Qui gli fu proibito scrivere, vedete, c'è solo un... Solo, non lo scrisse, ma questo è silenzio. E i 24 anziani che erano davanti a Dio, arpeggiando con le loro arpe, smisero di suonare le arpe. Gli angeli smisero di cantare in cielo. Pensate, i santi cherubini e serafini che Isaia vide nel Tempio con tre paia di ali, due sopra il volto e due sopra i piedi, volavano e giorno e notte erano davanti a Dio cantando «Santo, santo, santo il Signore Dio Onnipotente». E quando essi entravano, venivano dentro al Tempio, perfino i pilastri del Tempio venivano scrollati a motivo della loro presenza. E questi santi serafini tacquero. Gli angeli smisero di cantare. Volavano nella presenza di Dio cantando «Santo, santo, santo», tacquero. Nessun angelo cantava. Niente lodi, nessun servizio all'altare, niente di niente. Ci fu silenzio. E rimasero zitti, un silenzio mortale nel cielo per mezz'ora. Tutte le schiere del cielo tacquero per questa mezz'ora, quando nel libro della redenzione il mistero di questo settimo suggello venne spezzato per aprirsi. Pensateci, però esso viene spezzato. L'agnello lo spezza. Sapete una cosa? Credo che essi furono sgomenti per esso. Non lo sapevano. Esso era là, si fermarono. Perché? Cos'è mai questo? Ora, nessuno di noi lo sa, ma io ve lo dirò nella mia rivelazione di esso. Ed ora, non sono incline a essere un fanatico. Se lo sono, è a mia insaputa, vedete? Io sono... Non mi concedo a simili scene di deliri e cose immaginarie. Ho detto alcune cose che avrebbero potuto essere piuttosto strane per alcune persone, ma quando Dio viene dietro ciò e rivendica e dice che è la verità, allora quella è la parola di Dio, vedete? Può sembrare strano in quel modo, vedete? Ed ora, tanto certo quanto mi trovo su questo palco stasera, ho avuto la rivelazione che ha rivelato. Essa è in una triplice maniera. Con l'aiuto di Dio vi parlerò di una. E poi voi... Passiamo a quello prima. Ecco la rivelazione, per iniziare ciò che voglio dirvi. Ecco cos'è. Ciò che avviene è che quei sette tuoni che sentì tuonare e che gli fu proibito di scrivere, Quello è il mistero che risiede dietro quei 7 tuoni consecutivi che si svelarono. Ora, perché? Dimostriamolo. Perché? Questo è il segreto che nessuno conosce. A Giovanni fu proibito di scriverlo, perfino di scriverne un simbolo. Perché? Ecco perché non ci fu nessun attivo né attività in cielo. Ciò poteva svelare il segreto. Allora, lo vedete? Se esso è così grande, deve essere incluso, poiché deve accadere. Ma quando i 7 tuoni, notate ora, quando i 7 angeli si fecero avanti per suonare le loro trombe, ci fu un tuono. Quando Israele veniva radunato, c'era una tromba. Quando il tempo non sarà più l'ultima tromba, un tuono. Però qui ci sono 7 tuoni consecutivi proprio in fila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quel numero perfetto. 7 tuoni di fila. Emisero, no? Facendo proprio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di fila. Dunque, i cieli non potevano scriverlo. I cieli non possono sapere niente di esso, nient'altro, perché non c'era niente per proseguire. Era un tempo rilassante, era così grande che esso fu tenuto segreto agli angeli. Ora, perché? Se Satana riuscisse ad afferrare qualcosa di esso, potrebbe fare un grande danno. È una cosa che non conosce. Ora lui può interpretare tutto quello che vuole e imitare ogni genere di dono. Spero stiate imparando. Però non può conoscere questo, non è neanche scritto nella parola. È un segreto totale. Gli angeli tutto tacque. Se avessero fatto un movimento avrebbero potuto svegliare qualcosa, perciò proprio rimasero in silenzio, smisero di arpeggiare. Ogni cosa si fermò. 7, il numero perfetto di Dio. Proprio in fila. 7 tuoni emessi insieme consecutivi. Come se stessero sillabando qualcosa. Notate, in quel momento, Giovanni iniziò a scrivere e disse, non scriverlo. Gesù non ne parlò mai. Giovanni non poté scriverlo. Gli angeli non ne sanno niente. Che cos'è? È la cosa di cui Gesù disse, perfino gli angeli del cielo non sanno niente di esso, vedete? Vedete? Lui stesso non lo conosceva. Dice, solo Dio lo conosceva. Però egli ci disse che quando noi iniziamo a vedere arrivare questi segni, state afferrando qualcosa ora? Benissimo, notate. Noi iniziamo a vedere arrivare questi segni, vedete? Se Satana riuscisse a afferrarlo, se volete che avvenga qualcosa, ora, per questo dovete prendere la mia parola, se sto programmando di fare qualcosa, so che la miglior cosa da fare in merito è non dire niente a nessuno. Non che quella persona la racconti, ma Satana lo sentirà, vedete? Non può prenderlo dal mio cuore, finché Dio l'ha chiuso con lo Spirito Santo, per cui quello sta fra me e Dio, vedete? Non sa niente in merito finché uno lo dica, e allora lo sente. E ho cercato, dico alla gente che farò una tale cosa, e si vede il diavolo che mette ogni impedimento possibile per giungervi, vedete, per arrivare prima di me. Ma se ricevo la rivelazione da Dio e a riguardo non dico niente, allora è diverso. E ricordatevi, Satana cercherà di imitare. Cercherà di imitare ogni cosa che farà la Chiesa. Ha cercato di farlo, lo notiamo, attraverso l'Anticristo, ma questa è una cosa che non può imitare. Di questo non ci saranno imitatori, vedete? Perché non la conosce. Non c'è modo che la conosca. È la terza tirata. Di esso non sa proprio niente, vedete? Non lo capisce. Però c'è un segreto che giace sotto quello. Gloria a Dio nei luoghi altissimi. Non potrò mai pensare allo stesso modo il resto della mia vita. Da quando ho visto, ora io non so cosa, so la prossima cosa da fare, però non so cosa, come interpretarlo. Non ci vorrà molto. L'ho notato qui quando è avvenuto questo. Se potete vedere qui. Stop! Non andare oltre a questo proprio qui. Non sono incline ad essere un fanatico. Sto solo dicendo la verità, ma vi ricordate di quella scarpetta che ho sempre cercato di spiegare come mai l'anima era vicina e così la coscienza interiore e tutto quel genere di cose che non ha fatto altro che dare inizio a un mucchio di imitazioni, come devono sollevare la mano e tenere le persone, avere una vibrazione, tutti avevano una vibrazione in mano. Ma vi ricordate quando egli mi portò là sopra e disse questa è quella terza tirata e nessuno la conoscerà? Ve lo ricordate? Le visioni non vengono mai meno. Sono perfettamente la verità. Ora, notate, ricordate la visione della costellazione? Charlie, io... Eccoti qui. Qualcosa sta avvenendo in questa settimana. Vi ho detto che voi... È stato tutto intorno a voi, ma mi chiedo se l'avete notato. Vi ricordate la costellazione della visione degli angeli? Quando andai via di qui per andare in Arizona, vi ricordate di signori che ora è? Lo ricordate? Notate, ci fu un solo grande rombo di tuono e sette angeli apparvero. È esatto. Un rombo di tuono e sette angeli apparvero. E io vidi l'agnello quando egli ebbe aperto il primo suggello e udì a guisa che fosse la voce di un tuono e uno dei quattro animali disse, vieni e vedi. Notate, un tuono, sette messaggi che sono stati suggellati e non possono essere rivelati fino all'ultimo giorno di quest'epoca. Vedete cosa voglio dire? Ora, avete notato la parte misteriosa di questa settimana? Ecco ciò che esso è. Ecco ciò che esso è stato. Esso non è stato un essere umano, un uomo. Sono stati gli angeli del Signore. Notate, ci sono tre testimoni seduti qui dentro che una settimana fa, poco più di una settimana fa, ero su molto addentrato fra le montagne vicino al Messico insieme a due fratelli che sono seduti qui e mi toglievo una lapa dal gambale dei pantaloni e tuonò un'esplosione che sembrava quasi avesse scosso le montagne. Ora, esatto. Non dissi niente ai miei fratelli, però notarono una differenza. Ed egli mi disse, ora, tieniti pronto, vai ad est. Ecco l'interpretazione di quella visione. Vedete? Ora, sappiate che il fratello Sotman non era uscito a prendere la preda che stava inseguendo. Stavamo cercando di prenderla per lui. Ed egli disse, ora, questa sera, come segno per te, egli non riuscirà a prenderla. In questo tempo tu devi consacrare per la visita di questi angeli. E io mi sentii fuori di me, lo ricordate? E mi trovavo nell'ovest. Gli angeli venivano verso est. E mentre passavano a fianco sono stato preso su con loro, ricordate? Venendo verso est. E il fratello Fred e il fratello Norman qui dentro stasera sono testimoni. Mentre scendevamo, persuasi quasi l'uomo a rimanere e prendere la sua selvaggina. Esatto, fratello Sotman? Sì, là, è proprio là. Lo persuasi, eppure gli disse, lui non la prenderà. Non dissi niente, proseguì. Seduti a fianco della tenda, qualcosa al giorno che... Lo ricordi, fratello Sotman? E io, non appena fu detta una certa cosa, posi te e il fratello Norman... Dov'è il fratello Norman? Là in fondo, li feci giurare che non avrebbero menzionato ciò che stava avvenendo. È esatto? Mi girai e andai via da quella tenda così? È esatto? Poiché ecco ciò che era, esattamente ciò che era. E sapevo che non potevo dirlo finché non fosse avvenuto per vedere se le persone lo avrebbero compreso. E l'avete notato quell'angelo? Dissi, là dentro era un angelo strano. Mi guardò più di quanto lo fecero tutti gli altri, ve lo ricordate? Erano in una costellazione, tre per lato e uno in cima, e quello qui, proprio accanto a me, contando dalla sinistra verso destra, sarebbe stato il settimo angelo. Era più splendente per me, era più importante degli altri. Lo ricordate, disse, teneva il petto in fuori così e stava volando verso est. Lo ricordate in questo modo? Dissi, mi afferrò su, mi sollevò. Lo ricordate? Eccolo qui, quello con il settimo suggello, la cosa che mi sono sempre chiesto per tutta la vita.
Amen.
Gli altri suggelli significavano molto per me, naturalmente. Ma oh, voi non sapete ciò che questo ha significato. Per una volta in vita, pregai e gridai a Dio. Io, dopo quella riunione di Phoenix, ognuna delle persone là con me, lo sa, mi trovavo fra le montagne. Una mattina mi alzai e andai su nel Canyon Sabino, in quelle grandi, alte, austere montagne. Mi addentrai là e là, dopo aver lasciato la strada, c'era un piccolo sentiero che porta su al Monte Lemmon, che è a 30 miglia di cammino, e lassù ci sono circa 30 piedi di neve. Così, in alto, sulla montagna, molto presto, prima che facesse giorno, andavo su per questo sentiero, facendo rotolare giù le rocce mentre salivo. Mi sentii guidato a girare da questa parte, girai e andai su per alcune grandi rocce frastagliate, oh, ma è alte centinaia di piedi, e mi inginocchiai in mezzo a quelle rocce. Posai questa Bibbia, e posai questo libro, questo piccolo taccuino. Dissi, Signore Dio, cosa significa questa visione? Io dissi, Signore, ciò significa che sto per morire? Vi ricordate che vi disse, pensavo potesse significare la mia morte? Perché esplose qualcosa al punto che mi fece saltare in aria. Lo ricordate? Quanti sanno questo? Avete sentito? Certo, vedete, tutti voi. Pensavo potesse significare la mia morte. Poi nella stanza dissi, cos'era ciò, Signore? Cosa significa questo? Significa che forse dovrò morire, se lo è, va bene, non dirò niente alla mia famiglia. Lascia che me ne vada, vedi la mia opera terminata. E dissi, però che cos'era? Però egli mi mandò indietro una testimonianza che non era quello. Vi ricordate che ve l'ho detto? Era la continuazione della mia opera. Oh. Lo afferrate? Vedete? E stando seduto nel Sabino Canyon, Padre Celeste sa questo. Proprio come è vero che lo vedete venire a compimento, quegli angeli scesero direttamente e rivendicarono ogni messaggio essere la stessa cosa. Quindi sapete se ciò viene da Dio o meno. Fu predetto a voi tramite una visione. Non potevo dirvelo finché i servizi non fossero finiti, perché mi fu proibito di farlo. Nel Sabino Canyon, seduto in alto quel mattino, là avevo le mani alzate e il vento aveva fatto volare per terra il mio vecchio cappello nero. E quando ero là con le mani alzate pregando, dissi, Signore Dio, cosa significa questo? Non riesco a comprenderlo, Signore, cosa devo fare se si tratta del tempo del mio andare a casa? Fai che me ne vada qua su dove non mi troveranno mai, non voglio che nessuno mi stia attorno piangendo se me ne vado, e voglio solo che la mia famiglia pensi che sia andato a camminare e non mi troveranno. Nascondimi da qualche parte, se sto per andarmene via, ebbene lasciami andare, forse un giorno Joseph troverà la mia Bibbia posta qui, lascia che lui sia lui a usarla, vedi, se sto per andarmene, lasciami andare, Signore. Avevo le mani distese e all'improvviso qualcosa colpì la mia mano. Non lo so, non so dirlo. Mi sono addormentato, non lo so. Sono entrato in una trance, non lo so. Era una visione, non so dirvelo. L'unica cosa che so dire è che ciò è proprio la stessa cosa che erano quegli angeli. E ciò colpì la mia mano e guardai, era una spada. E aveva un'impugnatura di perla, molto bella. Aveva una guardia in oro. E la lama sembrava qualcosa di simile al cromo, come all'argento, solo era molto scintillante, e il filo della lama era così tagliente, oh mai! E pensai, oh, non è una cosa bellissima, si adattava proprio alla mia mano, pensai, è tremendamente bella. Ma dissi, ehi, ho sempre avuto paura di quelle cose, di una spada. Pensai, cosa dovrò fare con questa? Proprio allora una voce scosse, scese scuotendo da quella parte, tanto che scrollò le rocce, e disse, è la spada del re! E allora tornai in me. La spada del re. Ora se avesse detto una spada di un re, però essa disse la spada del re. E c'è solo un re. E cioè Dio. Ed egli ha una spada. E quella è la sua parola, quella per cui ho vissuto. Quella che Dio mi assista mentre sto qui sul suo santo pulpito con questa santa parola che si trova qui. È la parola. Amen. Oh, in che giorno viviamo? Che grande cosa! Vedete il mistero, il segreto? La terza, stando là, quando questo mi lasciò, qualcosa venne proprio a me e disse, non temere. Ora non sentii alcuna voce, parlò come da dentro di me. Devo proprio dirvi la verità, esattamente ciò che accade. Qualcosa colpì e disse: non temere. Questa è quella terza tirata. Terza tirata, lo ricordate? E gli disse: tu hai avuto così tanti imitatori su questo, ciò che hai cercato di spiegare, ma disse questo, non provarci nemmeno. Lo ricordate? Quanti ricordano quella visione? Bene, è dappertutto, è registrato, ed è ovunque, è stato circa sette anni fa. È stato 7 anni fa. E disse, non cercare di spiegarlo. Disse, questa è la terza tirata, però io ti incontrerò là. Esatto. E disse, non cercare. Ero in piedi con una scarpetta da bambino quando egli me lo disse, disse, ora fai la prima tirata. Quando la farai, il pesce correrà dietro all'esca. E disse, poi osserva la seconda tirata. E disse, perché saranno solo pesciolini. E disse, poi la terza tirata lo prenderà. E tutti quei ministri mi vennero attorno e dicevano, fratello Branham, sappiamo che puoi farlo, alleluia, fratello Branham. Ecco dove ho le mie difficoltà con un gruppo di predicatori. Vedete, amo le persone, voglio che si spieghi loro tutto, questo e quello. Io dissi, dissi, non lo so, dissi, so come pescare. Ora dissi, ora per prima cosa, fate, ecco come viene fatto. Vedete tutti i pesci attorno, dovete dare una tirata all'esca. Ebbene, quella è esattamente la tecnica del pescare. Così dissi, date una tirata all'esca. Ora vedete, quando do una tirata all'esca, la prima volta, ora il pesce parte al suo inseguimento, però erano pesciolini ed erano proprio come quelli che prendevano loro. E così allora io dissi, poi voi mettete, io la tirai fuori sulla riva e presi un pesce, però sembrava come la pelle sull'esca, era proprio piccolo, e dunque ero là in piedi, qualcosa disse, ti ho detto di non fare così. E iniziai a piangere, tutta la lenza mi si aggrovigliò attorno così, e ero là piangendo con la testa chinata così, e dissi, Dio, io, perdonami, io sono una persona stupida, Signore, non, perdonami. Avevo questa lenza e quella, ciò che avevo in mano era una scarpetta da neonato, lunga circa così. E avevo quel laccio che era grosso quanto il mio dito, circa mezzo pollice, per dire. E l'occhiello in questa scarpa era circa la grandezza di uno, più piccolo di un sedicesimo di pollice nell'occhiello. E stavo cercando di allacciare questa scarpetta con questa grande corda da un pollice. E venne una voce e disse, non puoi insegnare cose soprannaturali ai bambini pentecostali. Disse, ora lasciali stare. E proprio allora egli mi raccolse, mi portò su e mi mise a sedere molto in alto dove stava avvenendo una riunione. Sembrava una grande tenda, una cattedrale di qualche genere. E guardai, c'era una piccola casa, come dire, un posticino a lato, e vidi che la luce stava parlando a qualcuno al di sopra di me, quella luce che voi vedete là nella fotografia, e volteggiò lontano da me in questo modo, andò sopra quella tenda e disse, ti incontrerò là. E disse, questa sarà la terza tirata e non lo dirai a nessuno. E nel Sabino Canyon, e disse, questa è la terza tirata. E ci sono tre grandi cose che vanno insieme ad essa. Ed una si è dispiegata oggi, anzi ieri, l'altra si è dispiegata oggi, e c'è una cosa che non posso interpretare, perché è in una lingua sconosciuta. Però ero proprio là e guardavo proprio direttamente ad essa. E questa è la terza tirata che si avvicina. E lo Spirito Santo di Dio, oh my, ecco il motivo per cui tutto il cielo tacque. Ora, è meglio che mi fermi proprio qui, vedete. Mi sento trattenuto per non dire nient'altro in merito, cioè, vedete, così ricordate. Il settimo suggello, la ragione per cui esso non è stato aperto, vedete, la ragione per cui esso non l'ha rivelato, nessuno doveva sapere in merito. E voglio che sappiate, ancora prima che io conoscessi alcuna parola di quello, quella visione venne anni fa, lo ricordate? Ed eccolo, proprio come lo ha quest'altro, scorre dritto nella parola esattamente dov'era. E Dio conosce il mio cuore, mai una volta ho pensato a una cosa simile a quella. Ed essere qui. È più tardi di quanto pensiamo. Oh, mai. Quello mostra che è da Dio. Poiché, vedete, si inserisce esattamente nelle promesse di Dio. Dalla fine del il messaggio. Notate. Notate ora. Per il messaggio della fine del tempo, questo suggello, dopotutto, egli ha rivelato tutti i sei suggelli, però non dice niente del settimo. E il suggello del tempo della fine, quando esso inizia, sarà assolutamente un segreto totale, secondo la Bibbia, prima di saperlo. E ricordate, Apocalisse 10, 1, 7. 1 a 7. Capitolo 10, 1 a 7. Alla fine del messaggio del settimo angelo, tutti i misteri di Dio saranno resi noti. Siamo al tempo della fine, l'apertura del settimo suggello. Ora, come facevo a saperlo io? L'altro giorno, domenica scorsa, una settimana da oggi, quando stavo predicando su siate umili, ricordatevi, Dio si occupa di piccole cose, non mi rendevo conto di cosa stavo realmente dicendo, ed ora lo vedo. Avviene in modo così umile. Pensereste che qualcosa del genere verrebbe rivelato al Vaticano, ma esso viene proprio come Giovanni Battista. Viene come la nascita del nostro Signore, in una stalla. Gloria a Dio, Dio mio testimone, l'ora è vicina. Amen. Ci siamo. Oh, mai. Ora la vedete, la verità della visione di Dio, i sette angeli che mi portarono dall'ovest, venivano dall'ovest tornando ad est, mi portarono qui per questo messaggio stasera. Oh, mai. Ora, la voce di quel grande tuono e la missione che è stata portata qui è stata rivelata, che ciò e ha dimostrato che ciò era da Dio. Ora pensate, non conoscevo questi suggelli ed essi sono stati rivelati questa settimana. Chi ha immaginato questo? Che quei sette angeli sono questo, sono il messaggio che stava avanzando, quegli angeli mi hanno riportato qui per quello, vedete? Ricordatevi, il settimo messaggero è stato, i sette messaggeri sono stati quello che per me era più risaltante, era il settimo angelo, per me significava più di ogni altro, ora vedete, stavano in questo modo. Ora, vogliamo proprio che stiate attenti, e mi trovavo qui. Stavo osservando gli altri, vedete, uno, il primo gruppo di uccellini erano con le piume tutte spioventi, lo ricordate? Tutti volarono verso est. E il secondo gruppo erano uccelli più chiari e grandi, sembravano colombe, con le ali appuntite. Volarono verso est. Prima tirata, seconda tirata. Poi i seguenti erano angeli. E mentre ero proprio là, e ci fu questa esplosione, e stavo guardando in questa direzione verso ovest, e si scesero, mi presero là dentro, e uscì completamente dal mio senso del ragionamento. E uno di loro che arrivava, era quello che a me sembrava così strano, era quello, la mia, era sulla sinistra dal punto dove entrai nella costellazione, ma contando dalla sinistra verso destra sarebbe stato il settimo angelo, vedete, che avanzava. Ora, ricordate i sette messaggeri, e ricordate la piramide di roccia bianca del sogno di Junior Jackson, che interpretai per voi. Vedete, notate, la sera che me ne andai, io vennero sei sogni, e ognuno di essi era diretto alla stessa cosa. Poi la visione ebbe inizio e mi mandò ad ovest. E Junior stava guardando mentre, notate, guardate com'è perfetto. Ora io spero e confido che stiate capendo che cerco di mettere questa grazia su Gesù Cristo, che è l'autore di tutto questo. E la sola ragione per cui nella vostra vita non mi avete mai sentito prima parlare così, ma quest'ora si sta avvicinando, vedete? Vedete? Notate. Per renderlo sicuro ora per voi, in modo che esso sia ben impresso, mi preparo a lasciarvi di nuovo. Non so dove andrò. Devo predicare il Vangelo in altri posti. Ma ora quello, potreste dire, ho sentito tutta quella specie di fanatismo, non so cosa dire, non posso giudicare alcun altro uomo, devo solo rispondere a Dio per quello che io, per me stesso. Ma c'è stata mai una volta in tutti questi anni che vi abbia mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia stata giusta? Nessun altro può dire così, perché ve l'ho sempre detto nel modo in cui Egli me lo ha detto. Ora, lasciate solo che vi mostri che questo è esattamente vero e lo conferma. Ora ricordatevi, se c'è uno spirituale, un profeta, io il Signore parlerò a lui in visioni e farò conoscere a lui tramite sogni, cioè interpretare sogni. Giuseppe poteva interpretare sogni e parlare e vedere visioni. È vero questo? Ora notate questo. quello? Ora, quando questo avvenne, Junior si trovava in un campo in cui c'era una grande piramide in questo modo e sulle rocce era scritto qualcosa e io stavo rivelando quello alla gente. È proprio così, Junior? Circa un anno prima che ciò avvenisse. E notate la cosa seguente, ora presi una specie di sbarra e la tagliai e all'interno c'era roccia bianca su cui non c'era scritto nulla. E in quel tempo mi avviai verso ovest e parlai a tutti loro e dissi: non trasferitevi ad ovest, rimanete qui e guardate questo finché tornerò. Andai ad ovest per l'esplosione, tornai di nuovo ad est con lo Spirito Santo che interpretò questa parola non scritta. Ora, se quello non è perfettamente l'Iddio onnipotente, voglio che sappiate cos'è. Per cosa sto cercando di dire questo, amici? È per mostrarvi che siamo al tempo della fine. Ora, se quegli altri sono perfettamente alla virgola con la parola, così anche questo è perfettamente alla virgola con la parola. Ci siamo. Siamo alla fine, amici. Presto sarà tempo scaduto. Milioni perderanno la vita. Saranno milioni che ora credono di essere salvati, che saranno considerati foraggio per l'epoca atomica. Stiamo vivendo nell'ultima ora. Per la grazia dell'Onnipotente Dio, per il suo aiuto verso il suo popolo, che possano essere in grado di guardare avanti all'imminente apparizione di Cristo. Quanto rimane, fratello Branham? Forse 20 anni? Forse fra 50 anni? Forse fra 100 anni? Non lo so. E forse domani mattina? Forse persino stanotte? Non lo so. E chiunque dica di saperlo è nell'errore, vedete? Non lo sa. Solo Dio lo sa. Ora, notate, credetemi, per mezzo di Dio vi dico la verità, che questi sono percepiti da me spiritualmente, percepiti tramite lo Spirito Santo. E il posto di ciascuno di essi è stato identificato nella Bibbia. Ora, cosa sia questo grande segreto che si trova sotto questo suggello, non lo so, non lo conosco. Non ho potuto decifrarlo, non ho potuto capirlo, solo quello che esso ha detto, ma so che esso era quei 7 tuoni che proprio vicini furono messi insieme tuonando 7 diverse volte ed esso si dischiuse in qualcos'altro che vidi. Poi quando vidi quello, aspettavo l'interpretazione, volò là da una parte all'altra e non ho potuto decifrarlo. Esattamente giusto, vedete? Vedete? Non è del tutto l'ora per esso. Però esso si sta dirigendo verso quel cerchio, vedete? Si sta avvicinando. Così la cosa che dovete fare è ricordarvi che vi parlo nel nome del Signore. Siate pronti, poiché non sapete in quale tempo possa accadere qualcosa. Ora, quando ciò sarà sentito sul nastro, cosa che avverrà, probabilmente allontanerà da me 10.000 dei miei amici. Perché diranno che il fratello Branham cerca di mettersi davanti a Dio, o fa di se stesso un servitore, un profeta, o qualcosa di simile. Lasciate che vi dica, fratelli miei, che è un errore. Vi sto solo dicendo ciò che ho visto e ciò che mi è stato detto. Ed ora fate quello che volete. Non so cosa sta per avvenire, non lo so. So solo che questi 7 tuoni tengono quel mistero e i cieli erano silenziosi, comprendete tutti? Può essere il tempo, adesso può essere l'ora in cui questa grande persona che stiamo aspettando sorga sulla scena, possa sorgere sulla scena. Forse questo ministero col quale ho cercato di portare le persone di nuovo alla parola ha posto un fondamento. E se è così, allora vi lascerò definitivamente. Non ci saranno 2 di noi allo stesso tempo, vedete? Se è così, allora egli crescerà e io diminuirò, non lo so. Però ho avuto il privilegio da Dio di guardare e vedere ciò che esso era, vedete? Vedere dispiegato quel tanto, ora è la verità. E sono certo che avete notato le cose che sono accadute in questa settimana. Sono certo che avete notato il figlio dei Collins l'altra sera che era là moribondo, quella ragazzina con la leucemia. Il regno di Dio sta arrivando. Ed esso dal negativo sta passando al positivo, proprio come è stato. Ora ciò non dovrebbe soffocare la gente. Dalla giustificazione alla santificazione, il battesimo dello Spirito Santo e poi qui, vedete? Ci stiamo semplicemente avvicinando sempre di più a Dio. Non riuscite a vedere, voi ministri metodisti, come il vostro messaggio di santificazione era più elevato di quello che predicò Lutero? Voi pentecostali non riuscite a vedere che il vostro messaggio del battesimo va oltre quello che predicarono i metodisti? Sapete cosa intendo? Abbiamo avuto molte cose che sono andate avanti, ciò è esatto, e se c'è qualcuno che disprezza il male e le persone che dicono qualcosa che in realtà è menzogna e non la verità, quello sono io. Però io amo la verità ben fondata, non importa quanto essa interrompe da questa parte o da quella parte, se la verità, Dio infine la mostrerà come verità. E se non lo mostra, uno di questi giorni, fra non molto, allora la mia visione non era corretta. Ora vedete dove mi sono appena posto. Quando sarà, fratello Van? Non posso dirlo. Non lo so. Ma uno di questi giorni, se non ci incontreremo più di nuovo su questa terra, ci incontreremo nell'aldilà, al seggio del giudizio di Cristo. E scoprirete che la rivelazione che è venuta da Dio in quella stanza è proprio come tutte le altre, che quelle, uno dei misteri di quel suggello, la ragione per cui non fu rivelato, fu che esso era i sette tuoni che emisero le loro voci, ed eccolo là perfettamente, poiché nessuno sa qualcosa in merito a ciò. Non era neanche scritto. Così siamo al tempo della fine. Ci siamo. Ringrazio Dio per la sua parola. Ringrazio Lui per Gesù Cristo, poiché se non avesse mandato Lui per la propiziazione dei nostri peccati, tutti noi saremmo in un grande sterco di peccato, senza alcuna speranza. Ma per la sua grazia, il suo sangue purifica tutto il peccato, proprio come la goccia di inchiostro in un secchio di Clorox. Non troverete mai più l'inchiostro. Quando i nostri peccati sono confessati e vengono messi nel sangue di Gesù Cristo, non saranno mai più riconosciuti di nuovo. Dio li dimentica, perfino non sono mai stati commessi, finché quel sacrificio rimane là in espiazione per noi, allora quello è compiuto. Eccolo, vedete, noi non siamo più peccatori, siamo cristiani, per grazia di Dio. E ricordatevi, in noi stessi probabilmente saremmo proprio tanto malvagi come lo siamo sempre stati, ma vedete, la grazia di Dio ci è apparsa. E quello è ciò che ci ha fatti essere quello che siamo oggi, fratelli e sorelle cristiani. Questa per me è stata una settimana tremenda. Sono stanco, la mia mente è stanca, perché io quanto di meglio ho potuto fare, e ogni giorno qualcosa di strano avveniva, e rimanevo sbalordito, entravo in quella stanza e stavo là per pochi minuti, e vedevo qualcosa che mi cambiava completamente. Ed ecco, andavo là dentro e prendevo gli appunti, andavo a prendere i libri del dottor Smith, Uriah Smith, e tutti quegli scrittori e così via, e li leggevo nei loro libri, dicevo, ora qui c'è il sesto suggello, qui c'è il quarto suggello, ora cosa dice quest'uomo? Forse diceva, bene, sarà questo, quello, l'altro. Guardavo qui, prendevo un altro uomo e diceva che sarà un tale, e sembrava proprio che io non andava bene, vedete? Allora pensavo, bene, cos'è esso, Signore? Per un po' proseguivo avanti e indietro per la stanza, mi inginocchiavo a pregare, tornavo indietro, prendevo la Bibbia, sedevo, leggevo, tornavo avanti e indietro, poi tutto ad un tratto, quando mi acquietavo, ecco che esso si dispiegava in quel modo. Allora afferravo subito una penna e iniziavo a scriverlo così, tutto quello che vedevo e facevo lo osservavo così finché scrivevo, poi passavo il resto del giorno e continuavo a tracciare questo e a vedere se esso si collegava interamente con le scritture. Dunque, provate ogni cosa, vedete? Ho notato questo qui e penso, ora ci sono molte persone che hanno avuto visioni, ci sono molti che hanno avuto rivelazioni, se c'è al contrario la parola lasciatele, proprio così lasciatele. Ora poi passavo questo proprio in questo modo, lo passavo in questo modo e annotavo in fretta piccole cose qui, pensavo, bene, la classe ora sarà felice di sentire questo perché si collega qui, ora vediamo cosa dice qui, sì, eccolo qui, proprio qui, vedete, e lo riportavo di nuovo lungo la Bibbia, collegavo la cosa durante la settimana, eccolo là, ora sui nastri, vi piaceranno, e ho fatto questo per quanto mi è dato di sapere con la comunione cristiana e la grazia di Dio a tutti gli uomini per mezzo di Gesù Cristo. Ho fatto per quanto mi era dato di sapere, del mio meglio. Siete stati una delle classi migliori, non c'è nessuno che avrebbe potuto stare calmo meglio di così. Tutti voi siete entrati all'una fino alle 5, finché aprivano la chiesa e portavano lì per lasciare entrare le persone. Siete stati in piedi al freddo, siete stati seduti nella neve, avete fatto ogni cosa, siete stati in piedi lungo le pareti, a tal punto che vi facevano male le gambe. Vedevo gli uomini che erano seduti, alzarsi, far sedere le donne, e diversi sono stati in piedi in quel modo proprio intorno. Ho pensato, Signore, l'intera, questa è stata una settimana misteriosa, l'intera cosa è stata proprio strana, come quando le persone sono venute a vederle stare in piedi fuori all'esterno, ascoltando dalle finestre, dalle porte, dietro, sul retro, da ogni parte. In quanto all'oratore, io sono lungi dall'essere un oratore, io ho intelligenza sufficiente a sapere di non esserlo, di non essere un oratore, ma perché le persone sarebbero sedute a ascoltare in quel modo? Perché lo farebbero? Non sono venute per udire una persona come me, ma vengono perché c'è qualcosa in ciò che attira le persone a questo, vedete? C'è qualcosa che li attira adesso, come mia moglie rimase qui a cantare sul palco quando iniziai. Verranno dall'est all'ovest, verranno da lontan paese, a festa col re, a cena con lui. Beati sono quei pellegrini, mirando il suo volto splendente, raggiante di luce divina. Beati partecipi della sua grazia, splendenti come gemme della sua corona. Possiate ricordarlo sempre, essere una gemma nella corona di Gesù Cristo. Paolo disse alla Chiesa, voi siete gioielli, le gemme della sua corona. Noi vogliamo essere le gemme della corona di Gesù Cristo. Non vogliamo mai mettere un uomo in questo. Dimenticatevi ogni cosa di me. Sono vostro fratello, un peccatore salvato per grazia, non degno di vivere. È l'esatta verità. Non lo dico per essere umile, sono i fatti. In me non c'è niente, neanche una sola cosa buona. Ma la grazia di Dio ha permesso ai miei poveri, vecchi, occhi offuscati di guardare oltre la cortina del tempo, di vedere quelle cose, e sono tornato indietro. Quando ero un ragazzino amavo le persone, ho sempre voluto che qualcuno mi amasse e parlasse con me. Nessuno lo faceva a motivo del nome della mia famiglia, nessuno mi parlava. Ma quando mi arresi a Dio, allora l'origine della mia famiglia, essendo irlandese, pensavo forse erano tutti cattolici, forse quella lo è. Andai là, era un modo, e scesi alla chiesa del primo battista in un altro modo, e dissi, Signore, deve pure esserci una via che sia vera, e qualcosa di sé, la parola. Ho ottenuto quella parola, guardate ogni visione ovunque, il giorno in cui posi là quella pietra angolare e la misi là dentro, scrissi su di essa ciò che egli mi mostrò quella mattina in una visione, che tu faccia istanza in tempo e fuori di tempo, sgrida con ogni pazienza e dottrina, perciò che verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma appizzicando loro gli orecchi si accumuleranno dottori per i loro propri appetiti e si storneranno dalla verità alle favole. E ho visto quei due alberi accanto a cui stavo fare quella medesima cosa, proprio così. E siamo a quel punto. E quello è vero. E ora voi no. Ricordatevi. Lasciate che vi esorti di nuovo. Non dite grazie a nessuno affatto. Non pensate che in qualche ministro o altro, qualche uomo mortale, ci sia qualcosa di buono in merito a lui, perché non c'è, non importa chi sia. Non c'è niente di buono in nessun uomo, proprio così. Se c'è un intero mucchio di trombe che si trova qui e una di esse dovesse suonare una certa musica, si tratta dell'uomo, quelle trombe sono perfettamente mute. Si tratta del tizio che può suonare la tromba, che sa quel che farà, che prende la tromba non ha niente a che fare con questo, il suono viene da un'intelligenza che le sta dietro. Proprio così. Quindi tutte le trombe sono allo stesso modo, tutti gli uomini sono allo stesso modo, tutti i cristiani sono allo stesso modo, non c'è uomo grande fra noi. Noi non siamo uomini grandi, donne grandi, siamo tutti fratelli e sorelle, tutti gli stessi nella stessa categoria. Nessuno è grande, l'uno non può farsi più grande dell'altro, niente affatto, no Signore. Siamo però semplicemente tutti esseri umani, non cercate di interpretare le cose, non cercate proprio di fare niente di più che vivere una vita riservata dando lode e onore a Gesù Cristo. Lo capite tutti ora? Amen. Amatelo con tutto il cuore. Lo amate? Io l'amo. Lo farò. Io l'amo. Perché per primo mi amo. E acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Lode a Dio. Comprendete tutti appieno? Credete tutti? Vi ricordate quando iniziai al principio? Chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Vi ha Lui rivelato la Sua misericordia, la Sua bontà. Amen. Ricordate, amatelo con tutto il cuore. Ora tornerò a casa. Sarò di nuovo qui, se piace al Signore, verso i primi di giugno. Forse se il Signore me lo mette in cuore, forse un giorno, questa prossima estate, come giugno o giù di lì, forse prima dell'autunno, se il Signore tarderà, mi piacerebbe tornare e disporre altre 7 sere per le ultime 7 trombe. Vi piacerebbe questo? Vi piacerebbe? Vorrete pregare per me affinché Dio mi aiuterà? Benissimo. Finché vi incontrerò di nuovo, ricordatevi di questo buon vecchio cantico. Io l'amo, perché per primo mi amò. E questo la mia salvezza alla croce del Calvario. Ora voglio che chiniate il capo. Voglio pregare per voi. Prima che il pastore congedi, voglio pregare per voi. Nostro Padre Celeste, possano le persone, Signore, comprendere che sono sicuro che ce ne sono alcuni che non capiscono. Ma Padre, possano essi conoscere l'obiettivo e possano comprendere, Padre, che è per la Tua grazia verso di loro che queste cose sono rivelate. E voglio ringraziarti, Signore, per la conoscenza di sapere queste cose che Tu ci hai rivelato. E prego per ognuno che è qui, per ognuno che ha assistito alle riunioni. Se ci sono alcuni che non credono, possano, Signore, diventare credenti. Prego per tutti coloro che ascolteranno i messaggi tramite il nastro. E se esso cadrà, cosa che avverrà senza dubbio, nelle case e nei luoghi di molti increduli che vogliono differire. Però, Padre, prego per ciascuno che prima che possano dire qualsiasi parola blasfema, possano sedersi e investigare le Scritture tramite ciò che è stato detto. E poi dicano a Te che sono veramente sinceri e vogliono sapere se questa è la verità o meno. E prego per loro, Padre. E prego per questi che sono rimasti in piedi lungo queste pareti, per quelli che sono rimasti fuori, per quelli che sono rimasti seduti nelle loro macchine, per i piccoli bambini e per tutti quelli che sono stati dentro, proprio tutti loro, Signore, prego per loro. E prego che le mie preghiere siano esaudite, che Tu voglia benedirli. Per prima cosa, Signore, dai a ciascuno vita eterna. Prego che nemmeno uno di loro si perda, nemmeno uno. Ed ora, Padre, non sappiamo quando sarà questo grande evento, ma quando vediamo apparire i segni e gli avvenimenti scritturali, ciò ci riscalda il cuore oltre misura. E prego, Dio, Padre, che Tu voglia aiutarci. Prego che Tu voglia aiutare il nostro caro pastore, il fratello Neville. Rendilo, Signore, pieno di grazia e pieno di potenza e con intendimento, in modo che possa prendere questo cibo immagazzinato e nutrire gli agnelli di Dio. Signore, prego che Tu voglia tenere la malattia lontana da noi. Fa che si possa adempiere che, quando le persone si ammaleranno, ricordino il presente e più che sufficiente sangue del Signore Gesù che giace sull'altare per fare espiazione. E prego che siano immediatamente guarite. E prego che Tu tenga lontano da loro la potenza di Satana, che li scoraggia o che cerca di fargli fare dei culti. Ovvero, tieni lontane tutte le potenze del nemico, Signore. Santificaci per la Tua parola. Concedilo, Signore. Poi, Signore, prego che Tu voglia aiutare me. Io sto iniziando a venir meno, Signore. So che i miei giorni non possono essere ancora molti. E prego che Tu mi aiuti. E farmi essere fedele, Signore, e onesto e sincero, affinché possa essere capace di portare il messaggio tanto a lungo quanto è ordinato che lo porti. E quando verrà il tempo in cui dovrò riposarmi e scendere al fiume, e le onde inizieranno a arrivare, oh Dio, fa che sia in grado di passare questa vecchia spada a qualcun altro, che sia onesto con essa, Signore, che porti la verità. Concedilo, Signore, e fino ad allora aiutami ad essere forte in salute e coraggioso. Aiuta la mia Chiesa, benedicici insieme, Signore, siamo Tuoi. Sentiamo ora che il Tuo Spirito è fra noi. Crediamo che Tu risponderai alle nostre preghiere, poiché ci affidiamo a Te con la Tua parola per il servizio per il resto dei nostri giorni su questa terra, nel nome del Figlio di Dio, Gesù Cristo, nostro diletto Salvatore, per la Sua gloria. Amen. Dio vi benedica. Io l'amo con tutto il mio cuore, perché per primo mi amo. Dio ti benedica, fratello Nevo. Rimani al posto di dovere. Hai appena finito di ascoltare il settimo studiello originale, come è stato predicato nella sua incompletezza la sera di domenica 24 marzo 1963 al Tabernacolo Branham di Jeffersonville, Indiana. Il fratello Branham non voleva che questa registrazione originale fosse diffusa. Il giorno dopo, lunedì 25 marzo 1963, il fratello Branham andò nella stanza di motel del fratello Fred Sotman e il fratello James McGuire, che erano a quel tempo incaricati di fare i nastri. Il fratello Branham disse a questi fratelli: «Non voglio che questo messaggio sia inviato nel modo in cui è». Dopo aver ascoltato lui stesso il nastro, istruì i fratelli a fermare il nastro a un certo punto, e in quel punto, iniziando il paragrafo numero 261, registrò una nuova porzione approssimativamente di 20 minuti in lunghezza. Questa nuova porzione fu poi usata al posto della conclusione originale. Questa registrazione fu l'unica versione diffusa del settimo suggello fino al 1966. Dopo che fratello Branham lasciò la scena, al consiglio della William Branham Evangelistic Association, all'unisono concordò di lasciare al tabernacolo il nastro registrato in origine. Da quel momento, entrambe le versioni sono state disponibili. Ora abbiamo posto questo messaggio aggiuntivo del fratello Branham su un nastro con l'originale settimo suggello. La voce che sentirai sarà di seguito, sarà il fratello Branham nella stanza di motel lunedì 25 marzo 1963. Sarà una buona cosa che non sappia niente di esso, perché se lo sapesse, allora lo imiterebbe. Quello è il suo trucco nel fare le cose. Perciò Dio l'ha reso così nascosto all'intero mondo, perfino al cielo, che non c'è alcun modo di capirlo, solo nel modo in cui Dio stesso vuole rivelarlo. Ora, voglio che notiate questa sera che nel sesto suggello c'è stato un triplice proposito. Il sesto suggello. C'è stato un triplice proposito dei cavalieri, c'è stato un triplice proposito in tutte queste cose. Quello ci porta ad un 3 e di nuovo ad un 7, vedete? 7 suggelli, 7 coppe e così via. Ora nei 3 e nei 7, che sono i numeri della matematica di Dio, di rivelare la sua parola. Ora, voi notate come nei i cavalieri, ora vi furono 3 cavalli che uscirono. Uno era bianco, uno era rosso e uno era nero. E poi nel quarto cavallo, ebbene tutti loro erano mescolati assieme, vedete un triplice proposito. Ora, Dio fece la stessa cosa, Dio fece lo stesso quando inviò il suo leone, che era la sua parola, per combattere l'anticristo. Poi scopriamo che egli inviò il vitello durante il tempo del periodo della tribolazione, l'animale da sacrificio. E in questo periodo di tribolazione, quello era tutto ciò che il popolo poteva fare, solo lavorare schiavi e offrirsi in sacrificio. Scopriamo poi, nell'epoca seguente, che fu l'epoca dei riformatori, che Dio inviò la sapienza di un uomo, una testa d'uomo sull'animale, che fu la potenza che iniziò nei riformatori. Ora, lo avete notato? Non c'è da stupirsi che la gente di questi giorni vive ancora nei postumi come se ciò fosse dell'epoca dei riformatori, perché lo vedono nel modo ecclesiastico di considerarlo, lo vedono come lo hanno insegnato i seminari. Quello fu il modo di Dio per quel tempo. Noi però abbiamo vissuto oltre quello. Ora siamo nell'epoca dell'aquila, in cui viene rivelata la rivelazione, l'intera cosa. Ora compariamo questo con il decimo capitolo di Apocalisse, dal versetto 1 a 7, e vedremo qui, in questa rivelazione, in Apocalisse qui, 10, 1 a 7, che nei giorni del suonare del messaggio del settimo angelo devono finire tutti i misteri di Dio. Ora, in questo, scopriamo inoltre che il sesto suggello, che è ora aperto, era per un triplice proposito. Ora, ecco i propositi. Per prima cosa, era che la Vergine addormentata dovette passare il periodo della tribolazione per la purificazione, dovette essere purificata dai suoi peccati di incredulità e del rigettare il messaggio. Questo le viene fatto nel periodo della tribolazione. Vediamo che essi si trovano qui in Apocalisse 7, qui fra il sesto e il settimo capitolo, che lei era stata purificata e le vennero date le stole. Ora non è la sposa, ma è la Chiesa, le persone pure, che forse non ebbero l'opportunità di ricevere il messaggio o che in qualche modo furono accecate tramite questi falsi profeti. Ed esse, se non ebbero una possibilità, eppure sono davvero sincere di cuore, Dio conosce i loro cuori, e vengono purificate qui durante questo tempo. Notatelo, un altro tempo di purificazione, cioè per Israele, quando esso si raduna. Questo è il secondo raccolto. Dio purifica Israele nel periodo della tribolazione, dai milioni che si raduneranno là, ci saranno 144.000 selezionati. E anche loro saranno purificati. Dio purifica Israele. Notate, c'è una terra intera che deve essere purgata. Ci sarà una cosa simile alla luna, stelle e tutta la natura saranno purgate. Vedete cos'è? La terra rinnova se stessa, viene purgata, preparandosi per il millennio. Il millennio sta arrivando. E vedete, ogni cosa che ha in sé qualche impurità deve essere purgata durante il sesto suggello. Ora lo notate? Anche nell'apertura di questo settimo suggello c'è un triplice mistero. Questo io ne parlerò e ne ho parlato, che è il mistero dei sette tuoni. I sette tuoni in cielo dispiegheranno questo mistero. Ciò sarà proprio alla venuta di Cristo, poiché Cristo disse che nessuno sapeva quando gli sarebbe tornato. Lo avete notato quando i giudei glielo chiesero? Sapete quando abbiamo comparato qui le scritture con Matteo 24, con i sei suggelli, il settimo suggello venne escluso. Poiché, vedete, Cristo disse, solo Dio stesso lo conosceva, nemmeno gli angeli. Non c'era stupirsi, esso non fu neanche scritto. Vedete, rimasero zitti. Allora non avvenne nulla. Gli angeli non lo conoscono, nessuno sa quando egli viene. Però ci sarà un sette voci di questi tuoni che a quel tempo riveleranno la grande rivelazione. Così io credo che a noi che se non lo conosciamo e se noi esso non sarà conosciuto fino a quel tempo, però esso sarà rivelato in quel giorno, nell'ora in cui deve essere rivelato. Così la cosa per noi da fare è di essere riverenti davanti a Dio e servire Lui e fare tutto ciò che sappiamo fare e vivere buone vite cristiane. Qui ora troviamo che il sesto suggello ci è stato aperto. Lo vediamo e sappiamo che questo settimo suggello non può essere spezzato al pubblico finché non arriverà quell'ora. Ora, c'è stato un motivo determinato per cui Dio ha fatto tuonare queste sette voci, poiché ciò deve avvenire, vedete, poiché troviamo che Cristo, l'agnello, prese il il libro in mano e aprì quel settimo suggello. Però vedete, è un mistero nascosto, nessuno lo conosce, ma esso è in accordo a quello che gli disse, nessuno avrebbe saputo la sua venuta, e inoltre non avrebbero conosciuto questo mistero dei sette tuoni. Vedete, è collegato assieme, quel tanto per cui oggi comprendiamo di esso, poiché il resto è tutto dischiuso. Questo però non è dischiuso, ma seduto nella mia stanza e ho udito questo, anzi non l'ho udito, ma l'ho visto dischiudersi a questi sette tuoni. Ora, questo è fino a dove possiamo arrivare, proprio là. E ora, spero che ciascuno e ognuno di voi serva a Dio e faccia ciò che è giusto, e lo ami per tutta la vita e lo serva, e Dio si prenderà cura del resto. Ora, noi abbiamo qui, nel completamento, ora, per la grazia di Dio, tutti i misteri dei sei suggelli che erano stati suggellati, e qui comprendiamo e sappiamo che il settimo suggello non deve essere conosciuto dal pubblico. Ora, la sua venuta, all'ora della sua venuta, quando la distruzione della terra, sapete, egli la disse, quale sarà il segno della venuta della fine del mondo? Matteo 24, là dove gli fecero quella domanda, egli arrivò fino a quella, parlò di Israele che venne radunato come nazione nel 31 versetto di Matteo 24:31. Ma poi egli iniziò con le parabole, vedete? Allora, vedete, imparate la parabola del fico, quando lo vedete che mette i suoi germogli, bene, sapete che la primavera è vicina, e quando dunque vedete che questo si adempie, allora sapete che il tempo è vicino, vedete, il raduno di Israele nella sua stessa patria. Però notate, egli omise la rivelazione di questo settimo suggello. E qui, quando il settimo suggello, quando lo aprì di nuovo, egli lo omise ancora, vedete? Così vediamo che esso è un completo mistero. Perciò non è ancora l'ora in cui il mistero sia conosciuto. Perciò noi siamo arrivati fino a questo, e il resto di esso sarà conosciuto proprio circa il tempo in cui Gesù apparirà di nuovo sulla terra, per la sua sposa, o per quello che avviene in quel tempo. Ora, fino a quel tempo, stiamo tutti in preghiera, viviamo buone vite cristiane, corrette, guardando avanti per la sua venuta. E ora, se accadesse che questo nastro cada da qualche parte, nelle mani di alcune persone, non cercate di fare di questo alcuna specie di ismo. L'unica cosa che dovete fare è di continuare semplicemente a servire Dio, poiché questo grande segreto è tanto grande che Dio non permise neanche a Giovanni di scriverlo. Esso tuonò, però egli lo sapeva, che ci promise che sarebbe stato aperto, però fino a questo tempo esso non è aperto. E ora siamo grati a Dio per quello che ci ha mostrato. Sono stato seduto nella stanza lassù per 8 giorni e il messaggio che ho appena finito di spiegarvi, molti di voi qui lo capiranno. E vi ho assicurato che c'era stato qualcosa di spirituale che ha continuato a proseguire e che ero certo lo stesse mancando. Ed ecco di cosa si tratta, è l'assoluta rivendicazione di questa interpretazione delle Scritture che è stata inviata da Dio. Poiché ancora prima che ci addentrassimo in questo e che io partissi per andare ad ovest, il Signore un giorno mi mostrò una visione, una mattina verso le 10, e io venni e lo spiegai qui, quello che avevo visto, non sapevo cosa fosse, era una costellazione di 7 angeli. Lo ricorderemo, lo troverete sul nastro, intitolato «Che ora è, Signore?». Ebbene, ora ecco esattamente quel che state vedendo ora, i 7 angeli, io mi trovavo ad ovest. E ricordate, i piccolissimi messaggeri andarono ad est, i secondi messaggeri, le colombe, uccelli un po' più grandi, andarono ad est. E allora guardai, essi furono con me tutto il tempo, fu quella prima e seconda tirata. Ora, la terza è venuta da ovest, balzando avanti a grande velocità terrificante, ed essi mi presero su. Quello stava tornando ad est, con il mistero di questi 7 suggelli, proprio come fu detto nel sogno di Junior Jackson, che il Signore mi lasciò interpretare per lui. All'interno di quella piramide c'era una pietra bianca sopra la quale non c'era scritto. Ecco perché dovete andare ad ovest, per collegarmi al messaggio di questi angeli, per tornare qui, per rivelarlo alla Chiesa. Ricordate di sì, le prossime cose che accadranno saranno qui nella chiesa. Quello è proprio esatto. Un'altra cosa, voglio che notiate ciò che ha avuto luogo. E se ascoltate il nastro di che ora è, Signore, noterete che un angelo era molto particolare per me. Gli altri sembravano proprio ordinari, ma quest'angelo era un angelo particolare. Egli era alla mia sinistra, nella costellazione a forma di piramide. E ricordatevi, era nella piramide dove stava la misteriosa roccia bianca su cui non era scritto. E gli angeli mi presero in quella piramide che loro stessi formavano. I misteri di Dio sono conosciuti solo a loro. E ora quelli erano i messaggeri che vennero per interpretare quella piramide, ossia quel messaggio del segreto di questi sette suggelli che si trova dentro la piramide. Ora, l'angelo era la mia destra, che sarebbe in realtà l'ultimo, ossia il settimo angelo, se li contiamo da sinistra a destra, perché egli era la mia sinistra, lo guardavo verso ovest e lui veniva verso est. Sarebbe stato sul lato sinistro, così quello sarebbe il messaggio dell'ultimo angelo, molto importante. Ricordate come dissi che egli aveva la sua, teneva la testa all'indietro, le sue grandi ali a punta e come volò dritto da me? Ora, quello è questo settimo suggello. Esso è ancora una cosa importante e noi siamo, non sappiamo ancora cosa esso sia, perché non è permesso che sia spezzato. Ma ora, ciascuno di voi nella riunione lo ha notato, che riunione è stata. Ognuno sembrava proprio come stesse seduto in punta di sedia. E sono stati tutti qui attorno dall'una, le due del pomeriggio, aspettando che si aprissero le porte e venire qui davanti, stando attorno alle pareti, le gambe indolenzite e così via. Che cos'è? È stato lo Spirito Santo che lo ha mandato giù con questi messaggeri, ed essi lo hanno rivelato a noi. E poi notate come ciò ha combaciato esattamente con la parola. E poi, per far sapere a tutti voi che questa è la verità, egli lo predisse circa due mesi fa, ora o più, prima ancora che accadesse. Così, quando andai ad ovest, non lo conoscevo, tornai qui con l'interpretazione, come egli lo ha dato. Ora ricordate, nella visione, egli non mi disse nulla nella visione quando mi prese su. Ero spaventato, avevo paura che sarei morto, ucciso in un'esplosione. Vedete, essi non potevano farlo. L'interpretazione venne proprio quando ne ebbe bisogno, cioè nella stanza, e Dio l'ho dato come egli l'ha dato. Ora vedete, amici, le visioni non vengono meno. Sono sempre perfette, sono esattamente vere. Ora la visione, più la parola, più la storia, più le epoche della Chiesa e tutto si fonde assieme. Così potrei in verità dire che per quanto mi è dato di comprendere in accordo la parola di Dio e la visione e la rivelazione che l'interpretazione di ciò è così dice il Signore. Possa ora il Signore benedire tutti voi ciascuno molto riccamente mentre ora ci alziamo e cantiamo questo buon vecchio cantico della Chiesa. Dio benedica ciascuno di voi. Amen. Dio vi benedica. Io l'amo con tutto il mio cuore. Perché per primo mi amo. Dio ti benedica, fratello Neve. Salve. Rimani al posto di dovere. Cavario.